A posto. Facciamo l'appello nominale, iniziamo quello che dovrebbe essere l'ultimo consiglio dell'anno 2020, a meno che non ci sia la necessità della seconda convocazione che è già convocata, e quindi un secondo che il dottor Lavorato sta... Ecco, se possiamo, dottor Lavorato, fare l'appello. Siamo con 2 minuti di ritardo, alle 9.02, iniziamo l'appello nominale per la convalida del Consiglio Comunale. Prego, dottor Lavorato.
Pascucci.
Presente.
Un secondo, scusate, un secondo, eh.
Sì, sì. Allora, Pascucci è... Quindi Pascucci era presente. Allora, Accardo. Assente. Badini.
Presente.
Belardinelli.
Belardinelli.
Assente. Bellomo. Bellomo. Assente. Costantini. Assente. De Angelis. Assente. Di Maggio. Assente. Falconi. Assente. Ferretti.
Presente.
Presente. Frappa.
Presente.
Galli. Gnazzi.
Presente.
Lucchetti.
Presente.
Magnani. Magnani. Assente. Mancini. Maracci.
Presente.
Mundula. Assente. Nucci.
Presente.
Orsomando. Assente. Piergentili. Assente. Porro.
Presente.
Ramazzotti. Assente. Travaglia.
Presente.
Zamboni.
Presente.
Allora, consiglieri, con 13 presenti e 12 assenti, la seduta è legale. Inno nazionale. Thank you. Allora, grazie consiglieri. Prima di dare le informazioni al sindaco, volevo chiedere la possibilità, oggi invertiremo, prima comunicherà il sindaco, poi dovrà dare una comunicazione io, invertiremo le informazioni chiedendo al sindaco la possibilità di, nel minuto di raccoglimento, di ricordare anche Francesca Borgna, che tra l'altro è la madre della moglie di consigliere Maurizio Falconi, ma è una persona che da tanti anni conosco e che quindi mi farebbe piacere avere la possibilità che sia ricordata. E prima però di dare la parola al sindaco, permettetemi di comunicare un prelevamento di fondo di riserva. Il responsabile del servizio di programmazione economica e finanziaria, richiamato all'articolo 166,2 del decreto legislativo 18 agosto del 2000, numero 267, il quale prevede che nel caso in cui si verifichino straordinarie esigenze di bilancio, ovvero la dotazione degli interventi di spesa si rivelino insufficienti, l'organico esecutivo utilizza il fondo di riserva da comunicare al Consiglio Comunale secondo i tempi e le modalità stabilite nel regolamento di contabilità. Comunica che la Giunta Comunale, con deliberazione di seguito indicata, ha disposto il prelevamento del fondo di riserva, deliberazione 143 del 9-12-2020 esecutiva, con i quali è stato disposto il prelievo del fondo di riserva competente iscritta al capitolo 892 missione 20 programma 01 PDC U110-0101-001 per un importo di euro 15.000. per incrementare la dotazione capitolo 703 denominato spese per presentazione di servizi, distribuzione buoni spese solidarietà alimentari e emergenza Covid-19, missione 12, programma 4, titolo 1, macro 3, per l'attuazione dei protocolli di prevenzione per il contrasto del Covid-19, firmato ragioniera Lilia Paoletti. E sindaco, ripeto, le do la parola chiedendo anche di ricordare la signora Francesca Borgna. Prego sindaco. Intanto sono entrati i consiglieri Orsomando, De Angelis, Magnani e Falconi Maurizio. Prego sindaco.
Grazie presidente, buongiorno a tutti, faccio un buongiorno a lei, ai consiglieri presenti in aula, agli assessori e al vice sindaco che sono connessi, ovviamente al dottor Lavorato e a tutto il personale che ci sta aiutando nella gestione di questo Consiglio Comunale, diciamo, durante questo periodo molto complesso, e ovviamente mi unisco a fare gli auguri a questi, anche quelli, a tutti i cittadini di Cerveteri, quelli che ci ascoltano, quelli che ci stanno seguendo, e ovviamente tutte le persone che, nonostante il periodo, diciamo, di festa, stanno soffrendo e stanno avendo, diciamo, delle complessità legate al Covid-19, insomma un tema verso il quale c'è bisogno di una grande responsabilità e anche un grande rispetto. E volevo aggiungere al minuto di raccoglimento che lei ci ha chiesto e che ovviamente condivido, e mi unisco alle condoglianze al consigliere Falconi e alla famiglia della persona scomparsa, anche il ricordo di Federico Colozzi, un ragazzo della nostra città, purtroppo, diciamo, morto giovanissimo, venuto a mancare proprio pochi giorni fa, un mio carissimo amico, peraltro anche figlio per legami di parentela diretta a due dipendenti nostri comunali, quindi insomma una persona che in città conoscevamo tutti, alcuni lo conoscevano con il soprannome di Ciacco, alcuni lo conoscevano perché aveva aperto un locale, si chiamava Caronte, lungo il Parco della Rimembranza, insomma una persona la cui prematura di partita ci ha molto lasciato sofferenti, quindi mi piaceva unire al minuto di raccoglimento che lei ha proposto anche questo, e quindi le chiedo, insomma, se possiamo procedere con questo momento di memoria.
Prego consiglieri, un minuto di raccoglimento.
Allora,
senza consigliere. Sindaco, se lei vuole continuare con le sue informazioni, prego, ne ha la facoltà.
Grazie Presidente. Mi sente?
Prego, prego Sindaco, ha la parola.
Ok, va bene, allora la prima comunicazione è già emersa sulla stampa in questi giorni, però mi piaceva ripeterla in questo Consiglio Comunale, è che pur se tardivo abbiamo ricevuto un regalo, diciamo, importante per la nostra città, ovvero che il tratto di strada franato della Sette Vene Palo, che collega Cerveteri e Bracciano, un'arteria fondamentale non soltanto per i collegamenti con il lago, ma anche perché è la strada più veloce di accesso all'ospedale Padre Pio di Bracciano, ospedale che ricorderemo in questo momento di mesi che abbiamo vissuto di Covid, ha un ruolo importante nella geografia sanitaria del nostro comprensorio, è stata finalmente riaperta. È stata una battaglia molto dura che ho dovuto portare avanti in prima persona, perché purtroppo, nonostante quella sia una strada gestita dalla città metropolitana, ovvero dall'ex provincia di Roma, non sono mai state stanziate le risorse. Ho presentato, dopo che sono diventato consigliere metropolitano, visto che quando ero sindaco l'avevo chiesto, non ero proprio ascoltato, un emendamento sostenuto da tutto il consiglio, ma in particolare dal collega Federico Ascani di Adispoli, che ha consentito lo stanziamento di 2,5 milioni di euro nel 2018. Avevamo chiesto, come era previsto dallo stanziamento, che i lavori iniziassero nel 2019, questo purtroppo non è stato possibile, c'è stato uno slittamento al 2020, poi un ritardo a causa del Covid, perché come ricorderete nei primi mesi del 2020 non è stato possibile fare opere pubbliche e, diciamo, alla fine del lockdown sono iniziati i lavori. Nonostante ci sono state date diverse date e sono state tutte purtroppo disattese, finalmente a dicembre, grazie anche a una lettera che ho scritto alla città metropolitana, è stata, diciamo, aperta la strada in entrambi i sensi di marcia, cosa che all'inizio si pensava non fosse possibile. E ci tengo a dire, perché in quei giorni è uscita una comunicazione un po' bislacca sulla stampa ad opera proprio della città metropolitana, che il comune di Cerveteri purtroppo non poteva intervenire su quella strada, ma nonostante questo nel sopralluogo di ottobre ci eravamo impegnati con la città metropolitana a, su loro richiesta, quando ce l'avessero chiesto, di togliere i rifiuti da quella strada, nonostante, ripeto, non è una competenza del nostro comune, non avremmo dovuto farlo noi, ma abbiamo capito che se l'avessero fatto loro sarebbe successo chissà quando. E questa comunicazione ci è arrivata, non ricordo se il 22 o il 20, un giorno di dicembre, di mattina alle 9, alle 4 di pomeriggio i rifiuti erano stati già tolti. Quindi diciamo che siccome per un attimo si è detto che non eravamo attenti, invece non erano attenti gli altri. E voglio ringraziare in particolare il dirigente Orsini e il ragioniere capo Marco Iacobucci, ovviamente gli uffici della città metropolitana, ma in particolare la vice sindaca metropolitana Teresa Zotta, che si è interessata da quando è subentrata nel ruolo di vice sindaca direttamente su quest'opera, è stata indispensabile per la velocizzazione di un iter che altrimenti probabilmente avrebbe avuto dei tempi ancora più lunghi. Mi permetto anche di fare i complimenti alla ditta Oshima che ha svolto i lavori, perché, diciamo, i lavori da come li abbiamo visti sono molto ben fatti e prevedono già un contenimento del rischio sia nella parte a monte, quindi nella scarpata che dà sulla strada, sia nella parte a valle, perché prima le acque venivano canalizzate sotto la strada, adesso vengono smaltite al di sotto. Insomma, benché in ritardo siamo contenti. Ringrazio la nostra assessora Elena Gubetti che ha seguito in prima persona questo iter con la città metropolitana. Seconda comunicazione sulla consegna dei buoni spesa. Da lunedì 21 dicembre abbiamo iniziato la distribuzione di buoni spesa alle famiglie in difficoltà del nostro territorio. Nella settimana precedente avevamo fatto un bando online per consentire alle persone di chiedere i buoni e, diciamo, a seguito di un lavoro molto puntuale seguito dalla nostra vice sindaca Francesca Cenerilli, che ringrazio perché in queste settimane è stata dietro a molte iniziative di solidarietà, e dal nostro vice segretario Antonio Lavorato, con una tempistica molto veloce, quindi insomma con una grande energia, si è individuato il parametro del reddito pro capite, cioè della cifra che le famiglie che facevano richiesta avevano guadagnato negli ultimi tre mesi, dal 1 settembre al 30 novembre, diviso per il numero dei componenti familiari come parametro per stilare una graduatoria. Tutte le richieste che sono pervenute, tutte sono state evase, con quindi diciamo le risorse messe a disposizione hanno consentito di rispondere a tutti quelli che hanno partecipato al bando con due eccezioni. La prima eccezione è che ci sono 4 o 5 domande, credo 7, che sono arrivate ma non avevano i requisiti, quindi diciamo non era possibile diciamo evaderle, 7, e altre domande, una quarantina, che invece erano state compilate in maniera sbagliata dai cittadini e che diciamo gli uffici competenti e la cooperativa Solidarietà, che diciamo ha dato sostegno al comune in questa fase, stanno contattando le persone che hanno diciamo riempito le domande male, perché è possibile correggerle se hanno scritto delle informazioni sbagliate per poter procedere all'assegnazione dei buoni. E ci sono delle risorse che sono avanzate, quindi diciamo le domande non hanno saturato le richieste, quindi quelle, in aggiunta ad altre risorse che abbiamo individuato grazie alla Regione Lazio, ci consentiranno dopo le feste di capire come integrare questa attività per altri aiuti alle famiglie. Vorrei ringraziare tante persone, in particolare la Polizia Locale di Cerveteri, la nostra comandante Cinzia Lucchetti, la Protezione Civile di Cerveteri e il nostro responsabile Renato Bisegni, il gruppo delle guardie cozofile di Cerveteri, come ho detto prima la cooperativa Solidarietà, nella figura in particolare di Alessio Mossino e di Elga Pontillo, il nostro servizio sociale e ovviamente il nostro vice sindaco e il nostro dirigente Antonio Laurato. Tra le iniziative di solidarietà, terza comunicazione che abbiamo messo in piedi in queste settimane, due in particolare hanno avuto un grande successo. La prima era quella del carrello, la spesa sospesa del carrello solidale, che avevamo già lanciato nella prima fase del lockdown, che prevedeva all'interno di alcuni supermercati la possibilità per i cittadini di acquistare dei prodotti di prima necessità e di lasciarli per le famiglie in difficoltà. A questa abbiamo affiancato l'iniziativa del giocattolo sospeso, ovvero abbiamo diciamo individuato dei punti che vendevano dei giocattoli dove le persone potevano acquistare un giocattolo e lasciarlo per distribuirlo alle famiglie più bisognose. Questo è stato integrato da una intuizione diciamo molto lungimirante proprio di Francesca Fennerilli, di stanziare una cifra del nostro bilancio comunale per acquistare dei giocattoli in accordo con un'attività del territorio che ha risposto con un prezzo diciamo di cortesia, e abbiamo acquistato 5.000 euro di giocattoli che sono stati in aggiunta a quelli donati dai cittadini distribuiti alle famiglie in difficoltà. Voglio ringraziare la comunità di Cerveteri che come sempre ha dimostrato una grande attenzione alla solidarietà in un momento in cui forse ce n'era ancora più bisogno che di solito. E voglio fare un ultimo in bocca al lupo, l'ho detto già sulla stampa e anche sui social, in questi giorni di crisi economica e di grande difficoltà, l'attività di Per Lui e Per Lei, un'attività storica che da più di 30 anni c'è nella nostra città, ha aperto un nuovo punto vendita, mi sembra un segnale di grande energia e di grande ottimismo alla fine di questo 2020 doloroso. E mi permetto di aggiungere che in questi giorni i cittadini della città di Cerveteri sono stati molto rispettosi del decreto legge che è stato emesso dal governo nella misura diciamo delle restrizioni per gli spostamenti durante le feste, e nonostante ci siano dei controlli in piedi non c'è stato bisogno di procedere con attività di controllo particolare. Ci sono state alcune eccezioni, diciamo alcune persone che ovviamente hanno diciamo pensato di infrangere il decreto legge, alcune ahimè purtroppo anche provenienti diciamo dalle istituzioni, ma come si dice insomma l'eccezione non fa la regola è quella di una comunità molto molto attenta e molto rispettosa, la ringrazio. Chiudo con una comunicazione politica che non è ancora diciamo ufficializzata, ma mi sembra giusto dirla in questa sede. Nei prossimi giorni intendo nominare Matteo Lucchetti come assessore a chiusura della mia giunta, e volevo insomma fargli gli auguri da questa sala, ringraziarlo perché so che mi ha dato la disponibilità a collaborare con la nostra amministrazione, e so che diciamo le sue qualità umane e professionali, la sua competenza in materia gli consentiranno di essere una diciamo grande energia per questo ultimo anno che dobbiamo affrontare alla guida della città di Cerveteri. La ringrazio e ovviamente faccio gli auguri di nuovo a tutti quanti.
Allora, grazie Sindaco. Prima di andare avanti con le altre comunicazioni, devo ricordare che il consigliere Lamberto Ramazzotti mi ha comunicato che arriverà con un po' di ritardo, così come arriverà con un po' di ritardo anche Domelita Di Maggio. Tra l'altro io vedo collegata l'assessora Elena Cubetti, che l'ho messa presente, vorrei che mi confermasse la sua presenza. E se eventualmente ci sono altri assessori che confermassero la loro presenza, perché altrimenti sulla scheda non li mettiamo assenti. Adesso vedo anche Francesca
Presidente Cerveteri. Siamo presenti, ecco. Altri siamo... assessori,
Ecco, mi
ci sono anche io, presidente.
Ecco, Cennerilli Francesca, Battafarano è presente, Gubetti è presente, non vedo altri.
Ci sono anche Ferri e Croci, presidente.
Vorrei che loro me lo confermassero, grazie.
Presidente, sono Domenica Di Maggio, sono presente.
Ok, allora è arrivata anche Domenica Di Maggio.
E anche io, presidente, sono presente.
Va benissimo, quindi va bene. Andiamo avanti, adesso c'è una richiesta da parte del consigliere Nucci e quindi ha la possibilità di parlare. Prego, consigliere Nucci.
Grazie presidente, buongiorno e tanti auguri di buone feste a tutti quanti. È con grande orgoglio che sono oggi a comunicare a quest'Aula che a seguito della nascita del gruppo politico di Italia in Comune a Cerveteri si costituisce in questo consiglio comunale un nuovo gruppo consigliare, denominato appunto Italia in Comune, che conta al suo interno 8 consiglieri comunali. A beneficio di tutti il gruppo è così strutturato. A livello consigliare abbiamo il consigliere Matteo Luchetti, che però, come annunciato dal sindaco, a breve rassegnerà le sue dimissioni per andare a continuare un percorso in giunta, percorso molto importante nel quale crediamo. Il consigliere Mauro Porro, la consigliera Margherita Frappa, Paolo Maracci, Vincenzo Bellomo, Pier Mario Zamboni, Linda Ferretti ed io con il ruolo di capogruppo, un ruolo che mi onora e che spero di portare avanti nella stessa maniera di chi mi ha preceduto, augurandomi di esserne all'altezza. A livello di giunta, quindi, come dicevo, abbiamo gli assessori, a questo punto Matteo Luchetti, Lorenzo Croci, Elena Gubetti e Federica Battafarano. A livello di direttivo, oltre ai sopracitati membri, abbiamo il dottor Davide Campolongo, il dottor Alessandro Gazzella e l'avvocato Marco Terracciano, insieme alla delegata Patrizia Dell'Olio, e a coordinare tutti noi l'intero gruppo ha stabilito che il compito dovesse spettare per capacità e impegno al consigliere comunale Vincenzo Bellomo. Ricordo infine a tutti quanti che il nostro sindaco è segretario nazionale del partito di Italia in Comune. La nascita a livello locale di Italia in Comune è stata condivisa con la maggioranza di governo, che con favore ha accolto questo evento, nato dalla volontà di ottimizzare e portare a termine tutte quelle iniziative che questa amministrazione ha messo in cantiere, con forza e determinazione, avvalendosi dell'esperienza e del contributo di ognuno di noi, perfettamente cosci della grande responsabilità di fronte alla quale ci troviamo, e cioè quella di essere il gruppo politico più grande della maggioranza, in un momento complicato per la nostra città, come per tutto il nostro paese. Grazie presidente, non voglio rubare altro tempo all'Aula, ma era importante io comunicarsi questo evento. Grazie.
Allora, grazie a questo punto capogruppo Nucci del costituito gruppo di Italia in Comune. Mi ha chiesto anche la parola da comunicazione il consigliere Bellomo. Ricordo che ha 3 minuti di tempo anche lui per comunicare. Prego Bellomo.
Sì, grazie Presidente, mi permetto di salutare il segretario comunale e chi in questo momento ne fa le veci con i diretti collaboratori presenti in aula. Saluto i colleghi presenti in aula, nonché i colleghi che ci seguono da remoto. Saluto ovviamente tutti i cittadini di Cerveteri. Mi riallaccio brevemente a quanto detto dal consigliere Nucci, integrando che nell'organizzazione del gruppo consigliare d'Italia in Comune mi è stato affidato il ruolo di coordinamento del gruppo. Vorrei pubblicamente ringraziare tutti coloro, sia i colleghi che i simpatizzanti del gruppo, per la fiducia che mi hanno riposto nell'affidarmi questo compito. Spero di riuscirci alla meglio. Sono ben consapevole che il gruppo dal quale Italia in Comune ha preso corpo, ovvero il gruppo di governo civico per Cerveteri, ha vissuto momenti di turbolenza dovuti a naturali diversità di vedute piuttosto che a personali insoddisfazioni. Bene, voglio rassicurare tutti quanti che il gruppo ha superato questo fisiologico momento di instabilità ritrovando compattezza e disponibilità nel proseguire la missione che gli è stata affidata. Come detto, a me viene affidato il compito di mantenere la barra dritta, permettendo la ripresa del dialogo interno ed esterno del gruppo d'Italia in Comune, creando e mantenendo altresì quella compattezza necessaria, seppur nel rispetto di alcune diversità personali, che saranno sicuramente da stimolo per tutti nel rispettare ancor di più il programma della coalizione SRC. Risultato importante già conseguito è stato sicuramente l'incremento del numero dei consiglieri comunali che ne fanno parte. Sono ben 8 consiglieri comunali, che difatti ha permesso al gruppo d'Italia in Comune di divenire il gruppo di maggioranza nella maggioranza tutta, confermando altresì da un lato la piena fiducia sia agli assessori che ad Alessio Pascucci, sia come sindaco che come segretario nazionale di Italia in Comune. Concludo e mi sia consentito augurandoci sia come maggioranza che come opposizione comprese un buon lavoro per tutto il 2021, seppur nel rispetto delle proprie diversità, e che Cerveteri possa ritrovarsi con questa brutta e sconcertante esperienza pandemica alle spalle a riprendere il suo ruolo che gli compete come città simbolo dell'Etruria meridionale. Porgo infine a tutti i presenti e anche agli assenti i miei più cordiali e sinceri auguri di un buon Natale, seppur trascorso, che per uno splendido 2021, connotato da quanto di migliore possa augurarsi. Ringrazio il Presidente, ho terminato.
Allora grazie consigliere Bellomo, passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Sull'ordine del giorno? Prego, prego consigliere.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti e buongiorno a chi ci ascolta, spero che abbiate passato tutti una serena... Natale, poche altro. Volevo dire che gli assessori mi chiedevano, l'assessore di riferimento, se era possibile invertire l'ordine del giorno e anticipare il punto numero 7 riguardante il PEF per una discussione, non so per quale motivo, ma credo sia di natura tecnica. Grazie. Chiedevo all'Aula questa anticipazione.
Come tutte le proposte vengono messe a votazione, pertanto faremo la votazione per appello nominale come sempre, dichiarando aperta la seduta in questo momento e sarà possibile votare fino a che non viene dichiarata chiusa la votazione. Prego, dottor Lavorato, per la votazione. Grazie.
Pascucci. Pascucci. Accardo.
Assente.
Badini.
Favorevole.
Belardinelli. Assente. Bellomo.
Favorevole.
Costantini.
Assente.
De Angelis.
Contrario.
Di Maggio.
Favorevole.
Falconi. Ferretti.
Favorevole.
Frappa.
Favorevole.
Galli. Gnazzi.
Favorevole.
Lucchetti.
Favorevole.
Magnani.
Contrario.
Mancini. Maracci.
Favorevole.
Mundula. Assente. Nucci.
Favorevole.
Orsomando.
Contrario.
Piergentili. Assente. Porro.
Favorevole.
Ramazzotti. Assente. Travaglia.
Favorevole.
Zamboni. Assente. Zamboni. Assente.
consiglieri, la votazione si è chiusa con 13 voti favorevoli e 5 contrari. Invertiamo il punto all'ordine del giorno, pertanto il punto 7 verrà discusso subito, diventa il punto 1. Allora vado a denominare l'oggetto: approvazione previa validazione del PEF 2020 servizio gestione rifiuti secondo il metodo ARERA. Credo che la assessora Gubetti o il sindaco, ditemi voi, relazionerà. Prego.
Sì, presidente, vorrei lasciare la relazione all'assessora Gubetti, che è l'assessora di competenza, se è possibile.
Va bene. Allora, assessora Gubetti. Assessora, non sentiamo niente, eh? No, mi dispiace, ma non sentiamo niente, assessore. Continuiamo a non sentire niente. Noi non sentiamo niente. Non ha l'audio? Io non so se io dal punto di vista tecnico, ragazzi, non vi posso aiutare. Allora, noi non sentiamo niente. Pertanto, non lo so se c'è qualcun altro che, sindaco, se vuoi, non lo so, non so che dirvi. Scusate, ma noi da casa non sentiamo niente.
Presidente,
adesso mi sentite?
Adesso sì, prego assessore.
Bene,
prego.
Buongiorno presidente, grazie. Un saluto a tutti i consiglieri in aula e auguri. Oggi sono a presentare la delibera relativa all'approvazione del PEF. Questa delibera che il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare relativa al PEF del 2020 per il servizio di gestione dei rifiuti secondo il metodo ARERA. Come i consiglieri avranno potuto vedere dalla documentazione inviata, è una delibera molto complessa, infatti oltre al testo della delibera sono stati inviati diversi allegati che sono quelli che il Comune dovrà trasmettere ad ARERA, e diciamo che il numero di allegati che avete ricevuto dà un po' l'indice della complessità di questo atto. Con la legge numero 205 del 2017 l'autorità di regolazione per l'energia, rete e ambiente, l'ARERA appunto, è stata individuata come ente che deve svolgere le funzioni di regolazione e controllo in materia dei rifiuti urbani assimilati. ARERA ha dunque predisposto un nuovo metodo per il calcolo delle tariffe e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti. Il provvedimento adottato è finalizzato a garantire la veridicità, la chiarezza, la completezza e la congruità delle informazioni e la coerenza tra corrispettivi applicati agli utenti e costi sostenuti. Questo nuovo metodo va applicato dal 1 gennaio del 2020 ed è riferito ai costi efficienti di esercizio e di investimenti relativi al periodo che va dal 2018 al 2021. Come ricorderete, quest'Aula ha deliberato già le tariffe del 2020 utilizzando le tariffe del 2019, così come era previsto dal decreto legge Cura Italia numero 18 del 17 marzo 2020, che consentiva di approvare le tariffe del 2019 anche per il 2020,
dando poi l'obbligo ai comuni di approvare il PEF del 2020 entro il 31 dicembre. Questo infatti è l'atto che andiamo ad approvare oggi. L'MTR, che appunto è il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, prevede già il calcolo di un conguaglio, quindi l'eventuale discrepanza che si potrà avere tra le tariffe del 2019 e il PEF che andiamo a approvare oggi è già disciplinato con la delibera ARERA numero 238 del 2020 e i costi risultanti dal PEF del 2020 può essere, diciamo, la discrepanza può essere ripartita in tre anni a decorrere dal 2021. Quindi eventualmente, diciamo, la discrepanza che è emersa sarà oggetto di un apposito conguaglio nei PEF delle annualità successive per tre anni partendo dal 2021. Allora, vediamo come è stato redatto questo nuovo PEF, quindi con un metodo completamente diverso rispetto a quello che abbiamo utilizzato negli anni precedenti. In base alla delibera numero 443 di ARERA del 2019, la procedura delineata si articola in quattro fasi. Il Comune deve richiedere ai soggetti gestori, che in questo caso per noi sono due i soggetti, perché noi abbiamo un ATI che gestisce il servizio di igiene urbana e quindi i soggetti gestori per noi sono la Camassa Ambiente e la FV. C'è da sottolineare che il 18 novembre è subentrata a Camassa Ambiente, che ha fatto un affitto del ramo d'azienda, è subentrata alla Meridionale Servizi S.p.A. ma nel calcolo, diciamo, che noi andiamo a fare del PEF 2020 questo non ha alcuna influenza, perché noi ci riferiamo agli anni al 2018, alla novità 2018-2019, e quindi sono nostri interlocutori per la relazione di questo PEF sono stati ancora Camassa Ambiente e ASV. Il Comune ha richiesto, così come previsto da ARERA, ai soggetti gestori l'invio dei PEF grezzi, che contengono quindi le voci di costo rilevate dalle scritture contabili secondo un tabellario che è previsto appunto da ARERA. Inoltre il soggetto gestore ha redatto una relazione di accompagnamento e il piano degli investimenti necessari per lo svolgimento del servizio nel nostro comune. Tutti questi dati vengono dunque trasmessi all'ente territorialmente competente, che nel Lazio sono i comuni, perché non sono stati individuati altri enti, e il comune ha il compito di verificare la completezza, la coerenza, la congruità dei dati e delle informazioni trasmesse e di elaborarle insieme al suo PEF grezzo. Quindi il comune completa il piano con la documentazione contabile necessaria e elabora il PEF finale, determinando quindi quali sono i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e procede a farlo validare. La fase di validazione, che è propedeutica poi all'approvazione in Consiglio Comunale e all'invio ad ARERA della documentazione, deve avvenire tramite un soggetto terzo, quindi né il gestore né il comune che ha elaborato il documento possono validarlo, ma la validazione viene fatta da un soggetto terzo. Nel nostro caso noi ci siamo affidati a una società che fa questa attività, che è la COSEA, e la validazione consiste nella verifica di tre cose fondamentali: la completezza della documentazione prodotta, quindi nel rispetto della metodologia prevista da ARERA, la coerenza tra i costi riportati nel PEF e i dati contabili del gestore e la congruità dei dati rispetto quindi all'equilibrio economico-finanziario del gestore. Una degli allegati infatti alla delibera è proprio la validazione che avete potuto vedere. A questo punto c'è la fase di approvazione da parte del Consiglio Comunale del PEF e successivamente l'invio ad ARERA che farà la verifica sulla coerenza dei dati e sulla documentazione ricevuta e provvederà dunque all'approvazione finale del PEF 2020. Allora, che cosa, questo fin qua diciamo il metodo richiesto da ARERA per l'approvazione del PEF. Adesso entriamo nel dettaglio diciamo del piano finanziario di quest'anno. Con l'applicazione del nuovo metodo di calcolo noi abbiamo elaborato un piano di 6.977.519 euro. Quindi con uno scollamento rispetto al PEF del 2019 di circa 109.000 euro, perché l'anno scorso il nostro PEF era di 6.867.000 euro. Di questa cifra, quindi del PEF 2020 corrispondente a 6.977.000 euro, i costi fissi corrispondono a 2.880.000 euro e i costi variabili a 4.097.000 euro. Quindi questa differenza, come dicevo prima, è previsto da ARERA che venga riportata a conguaglio nelle prossime tre annualità a partire dal 2021, quindi si spalmerà tra 2021, 2022 e 2023 e avremo quindi due rate da aggiungere ai PEF di quegli anni, tre rate scusate, da aggiungere al PEF di quegli anni pari a 36.000 euro l'anno. Il calcolo dei costi efficienti, ribadisco che è relativo alle annualità 2017 e 2018. Alcune cose diciamo importanti che vorrei far rilevare. Quest'anno appunto con l'emergenza Covid ARERA ha previsto che noi mettessimo delle riduzioni obbligatorie per tutte le utenze non domestiche che sono state soggette a chiusura obbligatoria per via dell'emergenza. Allora c'era la possibilità di non far ricadere i costi, diciamo le mancate entrate nel piano finanziario, ma di andare a coprire questi costi con i fondi del bilancio comunale. Quindi le mancate entrate tariffarie del 2020 conseguenti dall'applicazione dei fattori di correzione sulla parte variabile applicate alle utenze non domestiche per il periodo di chiusura obbligatoria dell'attività non ricade all'interno di questo PEF e non era obbligatorio che lo fosse, ma si poteva provvedere con diciamo, il bilancio comunale. Inoltre diciamo, una cosa importante che emergerà, non emerge nel PEF di quest'anno, ma emergerà a partire dai prossimi anni, e grazie al metodo appunto ARERA è la possibilità di riconoscere, anzi non la possibilità, l'obbligo di riconoscere agli utenti un fattore cosiddetto chiamato fattore di sharing sui proventi CONAI della vendita dei materiali. Quindi è previsto dal metodo ARERA che nel momento in cui il comune ha degli introiti dovuti alla vendita dei materiali ai consorzi di riciclo, questo introito debba essere diciamo, rigirato agli utenti a partire da una percentuale minima del 30% fino a un massimo del 60%. Quest'anno non si è verificata questa cosa, non abbiamo potuto restituire ai cittadini diciamo, parte degli introiti ricavati dalla vendita dei materiali perché il PEF è relativo all'anno 2017, anno in cui noi non avevamo ancora incassi dalla vendita dei materiali perché era l'anno dell'avvio del porta a porta su tutto il territorio, quindi il nostro materiale ancora non ci consentiva una qualità tale da avere degli introiti. Questo ha iniziato ad essere reale come introito nel 2019, anno in cui abbiamo incassato circa 300.000 euro dalla vendita dei materiali, quindi potremo iniziare diciamo, a ribaltare questa cifra ai cittadini solo diciamo, nei prossimi anni. Io avrei concluso la mia presentazione, sono a disposizione per eventuali richieste e domande. Grazie.
Allora, io ringrazio l'assessora Elena Gubetti. Iniziamo la discussione su questo punto. Non ho consiglieri iscritti a parlare, pertanto iniziamo dal consigliere De Angelis che mi ha fatto cenno. Prego, consigliere. Ricordo naturalmente a tutti che ci sono 10 minuti di tempo per elaborare l'intervento.
Sì, buongiorno a tutti, chi è in aula e chi ci ascolta da casa. E questa inversione, tra l'altro io penso che un'inversione, l'assessore di riferimento del consigliere Galli non penso sia la Gubetti, comunque è un'inversione che non sono riuscito molto a comprendere, a capire, però l'avete votata e la discutiamo. Quindi questa è la ottemperanza da parte dell'amministrazione e del gestore dei servizi dei rifiuti, della raccolta rifiuti a Cerveteri, nei confronti praticamente di quello che riportava l'ARERA in una delibera di cui abbiamo parlato svariati consigli fa, una sulla quale c'è stata tra me e la Gubetti una discussione nel merito, dove io dicevo che praticamente alcune cifre della Tari non erano inerenti a quella che era la deliberazione, cioè non rispondevano a quelli che erano i requisiti dell'ARERA tramite una sua deliberazione. Oggi ci ritroviamo, guarda caso, a distanza di penso un mese e mezzo, ci ritroviamo ad approvare una approvazione previa validazione del PEF 2020 del servizio gestione secondo il metodo ARERA. Ora, da una parte è tutto vero, tra virgolette, quello che dice l'assessora, perché non ha fatto nient'altro che leggere quella che è la proposta di deliberazione, dove riporta i vari passaggi. Io però vorrei riuscire a capire perché non si è tenuto conto dei bilanci 2018-2019, invece si è andato a prendere 2017-2018. L'ARERA, lo ricordo, la regolazione dell'ARERA, ma questo lo dice anche la società che ha fatto praticamente la validazione del PEF, poi andremo anche sul discorso della scelta della società che è stata utilizzata per fare questa validazione, l'ARERA è in regolazione, quindi ha regolato questo discorso qui dal 2018, cioè il primo anno di regolazione dell'ARERA è 2018, quindi non riesco a capire perché si è preso 2017 invece non si è preso 2018-2019 il biennio, si è andato a prendere 2017-2018, ma questo probabilmente l'assessora ce ne darà contezza, cioè ci dirà perché e per come. Poi però andiamo a verificare alcuni passaggi e siccome era una delibera complessa, siccome prevedeva tanto studio e tutto quanto, sta cosa è stata fatta in 6 giorni neanche. Perché è stata fatta in 6 giorni? Perché la proposta di deliberazione è del 21 dicembre 2020. C'è una richiesta di riassegnazione da parte degli uffici, perché si sono sbagliati, naturalmente qualcuno si è sbagliato, del 22 dicembre alle 10.04. C'è il parere dei revisori, che in questo ringraziamo per la rapidità, no? Se fossero anche alcuni uffici del comune fossero rapidi quanti i revisori praticamente il 22 dicembre stesso emettono verbale, eppure era una cosa complessa, una proposta di deliberazione complessa. Poi c'è però una dichiarazione di veridicità che è una documentazione fondamentale da allegare nella delibera di validazione che passa oggi in Consiglio Comunale, che è sottoscritta naturalmente dal nostro sindaco Pascucci per il Comune di Cerveteri e dalla Camassa Ambiente. E non si capisce perché però. Perché se la Camassa Ambiente ha dato in affitto tutto un ramo d'azienda, tra cui c'è anche il cantiere di Cerveteri, questo è quello che dicono sia il Comune e sia la società gestore, oggi noi andiamo invece a prendere Camassa Ambiente, cioè ci ritroviamo una dichiarazione di veridicità di, e ce l'abbiamo qui, di una società gestore. Poi, siccome è talmente complesso l'atto, il report del gestore della validazione PEF è del 14 dicembre 2020. Allora, i tempi molto ristretti, sono circa 6 giorni, togliendo sabati e domeniche. Però voglio dire, se è così complesso, come ha fatto a essere così rapido? E infatti nella rapidità si commettono anche degli errori. Ma non è che si commettono degli errori. Primo, perché si è scelta la COSEA, Consorzio COSEA? La COSEA è un consorzio servizi ambientali, è un ente pubblico economico che è nato nel 93 e riguarda la gestione della discarica controllata riguardava l'inizio dell'Appennino bolognese. Però non serve queste aree qua. È strana sta cosa qui che si va a prendere, forse perché è competente, ma io mi sono andato a fare un giro sul sito e sinceramente non so se è proprio competente nel discorso delle validazioni PEF. Poi probabilmente commetto io degli errori miei di valutazione. Non penso che come organo terzo sia stato scelto il Plus Ultra, ma non è questo. Può essere anche stato scelto perché il dirigente conosce o perché ha una nomina, diciamo, a livello regionale importante, ha fatto altri comuni, si è occupata di altri comuni, può essere anche stata scelta la COSEA. Però io porto in risalto a questo consiglio che proprio la COSEA, nell'ultima pagina della validazione del PEF, essendo un soggetto terzo, dice: la relazione in particolare riporta una descrizione delle attività svolte dalla scrivente società per effettuare la validazione del PEF trasmessoci, i contenuti dei documenti analizzati e gli esiti delle valutazioni e validazioni effettuate sulla base dei 3 elementi da sottoporre a verifiche identificati al punto 19.1 del metodo tariffario rifiuti che è legato alla delibera 443, quella famosa del 2019. Le procedure svolte non costituiscono, in base ai principi di revisione, una revisione contabile, anche limitata, dei bilanci del comune e del gestore. E qui ci stiamo, mica sono loro che devono fare la revisione dei bilanci. Dei conti o voci aggregate o informazioni degli stessi, di informazioni o dati finanziari rendicontati del sistema di controllo interno e pertanto lo scrivente non intende fornire alcun tipo di attestazione in base ai principi di revisione o una asseverazione dei dati forniti. O una asseverazione dei dati forniti. C'è naturalmente Galli fa il commercialista. La validazione del PEF è un'asseverazione dei dati forniti. Attenzione, cioè sono dati che io do ai terzi, a un terzo competente in materia, il quale mi deve verificare e validare che tutti i dati stanno in ordine, perché poi quando andranno la mia relazione sul PEF a me come amministrazione e quella naturalmente del gestore, che andremo a esaminare tra qualche minuto, vanno, dopo la validazione naturalmente del soggetto terzo, all'ARERA, la quale ARERA, e questo l'ha detto anche l'assessora prima, la quale ARERA deve controllare se tutti i dati corrispondono a quanto è stato validato dal soggetto terzo e se gli stessi dati corrispondono a quelle che sono i requisiti e la direttiva data dalla stessa ARERA nelle delibere che vi ho citato e che ho fatto presente 1 mese e mezzo fa circa. Però qua allora c'è qualcosa che non quadra, perché il soggetto terzo ti dice: io non assevero proprio nulla, non dico che questi dati che mi hai dato sono di un certo tipo, io mi permetto solo di controllare, verificare, per me sono congrui. Che vuol dire? Cioè, allora io allora potevo chiamare qualsiasi diciamo operatore nel settore ambientale che avesse determinate caratteristiche. Perché sono andato a scomodare la COSEA servizi ambientali? Quindi, però, poi dopo, in grassetto, giù in fondo, dice: Alla luce di quanto indicato e descritto nelle precedenti sezioni, la scrivente società con la presente relazione rilascia una validazione del valore di 6.977.519 euro, valore PEF anno 2020, IVA indetraibile compresa naturalmente, con incremento dell'1,6% sul PEF 2019. Signori, cioè, nella proposta di delibera si parla di PEF relativo 2017-2018. Loro stanno parlando dell'incremento sul PEF 2019. Ma c'è, pure qui c'è qualcosa che non quadra, ci sono delle incongruenze. Se qualcuno ce le spiega, quindi se l'assessora sarà così solerte nello spiegarlo, noi ne saremmo contenti. La cosa, mi permetto di fare un appunto, la cosa bella è che questo parliamo dell'allegato D alla proposta di deliberazione che era al punto 7 e che è stata spostata al punto 2, Presidente, questo? Al punto 1. Allora, come pagina iniziale, il report di validazione PEF, lo dico apposta, report validazione PEF, prima dice che non ha serve, poi dice che è validato, report validazione PEF 2020, che dovrebbe riguardare tutto quello che è 2018-2019, perché l'ARERA parte del 2018, lo ricordo, proprio ai sensi del MTR 443-2019, loro dicono ATI, due società, mandataria Camassa Ambiente prima, e con subentro il 18-11-2020 di Meridionale Servizi Ambientali SRL, mandante ASV. Allora, io non lo so se questa sia una cosa corretta in termini proprio legislativi, io non so, e questo però lo verificheremo in altre sedi e con le autorità di competenza, io non so se è lecito che un contratto d'appalto a evidenza pubblica, pubblicato dappertutto, di un'entità così rilevante, poi durante il percorso e il cammino la mandataria, non la mandante, che è quella praticamente secondaria nel contesto di un ATI, la mandataria prende e si vende tutto un ramo d'azienda, cioè affitta tutto un ramo d'azienda. Affittando questo ramo d'azienda fa subentrare un'altra società. Scusate, ma allora la gara che è stata fatta a fare? Cioè, l'ATI viene fatta perché praticamente due società, lo ricordiamo per chi ci ascolta, perché queste sono cose che poi non vengono mai dette, due società, siccome non hanno completamente tutti i requisiti per partecipare al bando di gara, no? Una è la società mandataria, una è la società mandante, si compensano, no? Nel discorso di requisiti, quindi di punteggi da ottenere per l'affidamento dell'appalto. Allora mi domando, se proprio la mandataria, che è la madre, no? Nel discorso ATI, cioè colei che per prima partecipa all'appalto con un punteggio molto alto rispetto alla mandante, mi domando come mai si consente che a un anno dal termine di questa amministrazione, ma durante il percorso di questo appalto mega milionario, si consente praticamente il subentro di un'altra società per l'affitto di un ramo d'azienda. Ma l'affitto di un ramo d'azienda però, e questo me lo può insegnare chi in aula praticamente lo fa di professione,
però dovresti concludere.
Sto concludendo. L'affitto del ramo d'azienda però dà oneri e onori, quindi praticamente non posso tirare in ballo ancora la Camassa Ambiente, dovevo tirar fuori la Meridionale Servizi Ambientali, che però in questo momento non risulta a nessuna parte, e forse è per questo che allora siamo andati a prendere l'anno 2017-2018? Punto interrogativo. Attendo risposte, oltre al fatto, Presidente, che praticamente c'è una discordanza di 109.000 euro che probabilmente rappresentano un aumento in più, pure se è spalmato su 3 anni. Grazie.
Allora, grazie al consigliere De Angelis. Io non ho altre richieste, pertanto ha chiesto la parola Galli. Prego Galli, 10 minuti di tempo anche per Galli.
Grazie Presidente, grazie e buongiorno di nuovo a tutti. Allora, in merito a questo punto volevo rispondere al consigliere De Angelis che diciamo l'ente esterno che ha coadiuvato il Comune nella documentazione non è che deve asseverare i dati forniti dal Comune, ci mancherebbe altro, cioè nel senso che l'ente esterno prende i dati ufficiali che sono quelli resi pubblici dall'ente e sono controllati da tutti gli organismi di controllo che l'ente ha, quale il collegio di revisione che abbiamo, i vari uffici, i dirigenti eccetera, che vagliano i dati che vengono supportati e vengono consegnati all'ente esterno che supporta l'ente, l'ufficio preposto, alla redazione di questo piano che è una sorta di, per chi ci ascolta da casa, la verifica di quanto noi stiamo richiedendo ai nostri cittadini per la Tari rispetto a quante sono e quali sono le norme e le normative richieste e promulgate dall'ente ARERA. Sappiamo che l'ente ARERA ha tutti e tre i poteri, cioè nel senso che non è un ente qualunque, è un ente che può anche sanzionare e mettere le sanzioni, quindi ha un potere pure, se vogliamo dirla, giurisdizionale, ha un potere deliberativo perché promulga dei coefficienti, dei dati, dei valori che i comuni ci si devono attenere e li gestisce perché di fatto partecipa ai controlli negli enti stessi. Pertanto tutto questo io non ho capito bene le domande del consigliere De Angelis per dire questo, che è come se una mattina qualcuno mi si presenta a casa, magari mio fratello, e mi dice guarda ti regalo una macchina rossa e io comincio a dire la macchina rossa e questa è la rossa. È tendente al rosso perché potrebbe essere che se la guardi sotto un aspetto diverso oppure se la guardi contro luce potrebbe avere un rosso diverso, un rosso rosato, un rosso più porpora, un rosso, comunque non è un rosso, cioè nel senso discutere di potrebbe essere, non è così, però e gli anni e quello, e lo spiegherà poi l'assessora, lascio il compito all'assessora Gubetti di spiegare perché prendiamo il 17, 18, 19 e ha ragione lei nel verificare che c'è questo discostamento che è l'unico dato sensibile, cioè rispetto a quanto è stato emerso da questa valutazione, è emerso questo discostamento che i metodi ARERA permettono di recuperarlo nei 3 anni successivi e che sì, effettivamente è un incremento rispetto a quanto abbiamo richiesto ai cittadini e il costo sostenuto per il servizio. Però non si può discutere, io non saprei nemmeno come risponderle oltre che quanto gli ho detto sul fatto potrebbe e se però e, cioè domande concrete, cioè se lei all'interno del piano che veramente è corposo, voluminoso, poi se il comune ci ha messo 6 giorni, bravo, l'ufficio che ci ha messo 6 giorni, sarà fatto male? Ditecelo, cioè è fatto male perché in bilancio è stato riportato 10 e sul piano è riportato 8, c'è cioè un errore materiale, un errore oggettivo, ma dire che perché è fatto in 6 giorni non credo che sia un motivo, cioè, dispregiativo del piano e del lavoro fatto da queste persone e dagli uffici, che tra l'altro ringrazio, questo per dirvi che non si possono sollevare delle eccezioni campate così su dare una percezione alla gente che ogni atto sia fallato, sbagliato, indubbio, motivatamente errato, non è possibile. Cioè voi state parlando, cioè lei sta parlando di un atto che è emesso in relazione a dei pareri che sono emessi successivamente all'atto del nostro collegio di revisione dal dirigente che emette il doppio parere, parere contabile e un parere tecnico. Tutti e tre i pareri sono favorevoli e pertanto ci sono state, oltre all'organismo che ha partecipato, ha coadiuvato e ha supportato alla compilazione di questo documento, altri tre organismi separati che hanno valutato la positività, cioè il rispetto delle regole. Ora, per carità, l'errore è sempre dietro l'angolo, specialmente quando si parla di numeri così alti e così importanti. E non si può neanche dire, no, non si poteva fare perché la mandataria ha ceduto il ramo d'azienda nell'ATI, ma se l'ha fatto significa che era possibile farlo. Perché dobbiamo presupporre o far capire ai cittadini che è stato fatto qualcosa di male? Ora, da questi banchi non mi avete mai sentito dire che eravamo efficienti ed efficaci con il servizio della TARI. Mai! Specialmente ancora di più oggi che i nostri uffici si sono, soprattutto quello finanziario si è attivato e quello soprattutto dei tributi si è attivato nella spasmodica ricerca di coloro che non hanno dichiarato, tra l'altro abbiamo mandato, e me ne faccio carico, abbiamo mandato 600 accertamenti di chi non ha dichiarato la cantina, di chi non ha dichiarato il box, facendogli un accertamento dal 2014 al 2019, che magari auspico che vengano denunciate queste somme in modo tale che possiamo immediatamente utilizzarle. Alla luce di questo non si può dire abbiamo affidato la mandataria, ma se è stato fatto un atto del genere, abbiamo avuto fino all'anno scorso, abbiamo sempre discusso dei problemi del servizio che non funziona, abbiamo sempre discusso di che non tagliavano, che non passavano con la spazzatrice, che non passavano per quello, quell'altro, a destra e a sinistra. Oggi, diciamo limitatamente a quello che è stato possibile fare, è stato fatto l'affitto d'azienda da parte di una delle due società che partecipavano all'ATI per l'affidamento del servizio. Dobbiamo contestare anche quello, cioè dire, porne quantomeno dei dubbi dicendo ma era possibile? Ma appuratelo, se no altrimenti prendete parola e dite non era possibile, fate una denuncia, la fate anche qui pubblicamente, non dico che dovete andare alla Corte dei Conti o alla Procura, non c'è bisogno nemmeno di quello, però dite che in funzione dei termini dell'articolo dei tali o del capitolato d'appalto non era possibile fare l'affitto d'azienda, del ramo d'azienda, perché altrimenti è tutta aria quello che si dice, non è possibile inculcare nei cittadini o trasferire nei cittadini un motivo di dissenso, di errore che non c'è. Diteceli quali sono, cioè qual era l'articolo che impedisce alla mandataria di dare di sottoscrivere un contratto d'affitto d'azienda con la Mediterranea, come mi viene il nome, Meridionale Servizi eccetera. Spiegatemelo, ditemelo, dove sta scritto? Qual è la norma? Al che io vedo pure ragione, perché altrimenti mi devo fidare di chi l'ha fatto, di chi sorveglia e di quegli altri. Poi, per carità, a posteriori, i controlli purtroppo avvengono sempre a posteriori, se non sarà possibile sanzioneranno la canassa, sanzioneranno a noi, sanzioneranno a chi sarà possibile, ma non posso partire dal presupposto che sia tutto sbagliato. Questo è il senso che vorrei trasferirvi, cioè nel senso di dire siamo più precisi, più circoscritte e più mirata la domanda all'errore, se, qualora c'è, perché per carità, figuriamoci se non sbagliamo. Grazie Presidente.
Allora grazie al consigliere Galli, consigliere Orsomando, ricordo
buongiorno,
anche a lui che ha 10 minuti.
Buongiorno a tutti, niente, io ho ascoltato con attenzione, al di là che è una materia molto complessa, che andrebbe approfondita, non metto in dubbio ovviamente il lavoro degli uffici, come non metto in dubbio ovviamente quello che è stato il lavoro di coloro che hanno dato parere favorevole. Per cui è chiaro che questa delibera nel futuro dovremmo un po' approfondirla tutti, nel senso che sono situazioni che vanno studiate a fondo, anche per poi capire se c'è la possibilità sempre e comunque di migliorare. Però vorrei un attimino, diciamo così, sulla base di quello che è stato l'intervento di Angelo Galli, del dottor Angelo Galli. Io non voglio ritornare sul discorso del rosso rosato, che mi viene sempre in mente il vino quando si parla di rosso, queste sfumature così incredibili, no? Perché comunque sia è una, diciamo così, è un esempio non proprio appropriato. Ma al di là di questo, Galli ha detto una cosa che io ritengo opportuno, appunto, diciamo così, evidenziarla per quanto riguarda la gestione dei rifiuti in questa città. E vorrei fare una domanda, e spero che qualcuno vi rispondesse, per quanto riguarda quegli accertamenti famosi che sono stati fatti tutti insieme, nonostante, diciamo così, la legge è stata, diciamo così, è andata in vigore è una legge del 2013, è andata in vigore nel 2014. Io personalmente mi sono trovato in difficoltà, come si sono trovate in difficoltà tutte quelle persone, ed era una delle comunicazioni che volevo fare ma non mi è stato permesso, ma una comunicazione, non un'interrogazione come qualcuno ha asserito nelle varie, diciamo così, scambi di mail che ci sono stati, ma non voglio entrare in merito di questo, lo farò pubblicamente sui giornali e spiegherò quali erano le comunicazioni, a differenza di chi oggi ha ritenuto più importante, ad esempio, far comunicare che sia fondamentale per la città di Cervelli l'apertura di un negozio o meno, o la formazione di un gruppo politico o meno, quando il sottoscritto voleva solo, diciamo così, condividere quello che erano le problematiche, appunto, diciamo così, manifestateci da parte degli uffici comunali, senza fare nessuna interrogazione. Ma questo non è un problema, lo vedremo, diciamo, in situazioni pubbliche diverse. Per quanto riguarda, appunto, la Dari di cui parlavo prima, mi sono trovato, e l'ho fatto, e spero che l'abbiano fatto anche altri consiglieri, mi sono trovato in difficoltà, perché logicamente, conoscendo tanta gente, tutti in un momento così particolare, dove in pratica anche gli uffici erano in difficoltà a causa della pandemia, di non poter dare quelle risposte esaustive, visto che erano comunque in regime di smart working, oppure in regime di dare degli appuntamenti che, visto la massa delle persone che in quel momento si trovavano in difficoltà, perché visto che si sono visto che sono state date, recapitate a queste persone gli accertamenti dal 2014 al 2019, sono andati un po' nel panico e si sono rivolti magari a quelle persone che gli potevano dare mano. Io sono stato uno di quelli, e ci sono gli atti a dimostrazione, perché comunque addirittura mi hanno fatto delle deleghe. Con queste deleghe sono riuscito, grazie agli uffici, che, visto che ero appunto delegato da parte di alcune persone, non solo ad aiutarle, ma ad aiutare anche, diciamo così, quegli impiegati in difficoltà che in un momento del genere si sono trovati ad avere non solo tante telefonate, ma la difficoltà di non poter ricevere le tante persone che in quel momento volevano delle spiegazioni. Per cui io chiedo per quale motivo non si è proceduto normalmente per legge dal 2014, quindi accertando nel 2014 ciò che riguardava il 2014, nel 2015 ciò che riguardava il 2015, fino ad arrivare al 2019, e non creare questi pesantissimi ed imbarazzanti problemi, appunto, agli uffici, ma soprattutto a quelle persone che oggi, nonostante tutto, nonostante gli aiuti che possa aver dato, magari in quel pochissimo che possa aver dato Salvatore Orsomando, ma io spero che l'abbiano fatto anche gli altri, ma io sono sicuro che l'hanno fatto anche gli altri, ma oggi un comune di 40.000 abitanti non si può permettere di affrontare una situazione tutta insieme quando l'avrebbe potuto fare sin dal 2014. Quindi oggi, siccome parliamo comunque di un'entrata per il comune di Cervelli che si aggira ad oltre 1 milione di euro, credo che sia una cifra abbastanza consistente, ma al di là di quello che potrebbe essere una boccata di ossigeno per il bilancio delle casse comunali, non lo è stato per quei cittadini che si sono trovati in difficoltà. E vi devo dire anche, cari amministratori comunali, voi non lo sapete, al di là della volontà del Comune di Cervelli, in questo caso di quegli operatori che si sono resi disponibili, abbiamo scoperto anche degli errori che hanno ridotto, diciamo, in maniera consistente quelle bollette che erano state recapitate ad alcuni cittadini. Ci sono stati degli errori che io potrei dimostrare, perché l'ho toccato con mano, e che credo non siano propedeutici a quelle famiglie che magari, non conoscendo Orsomando, non conoscendo altri consiglieri, hanno pagato Sitti e Mosca, e magari hanno pagato degli errori che ovviamente non erano da pagare, non erano cifre da pagare. Per cui io credo che l'amministrazione comunale, visto che parliamo dal 2014 al 2019, quindi la stessa amministrazione comunale, non abbia agito proprio con grande competenza. Per cui io chiedo all'assessore di riferimento il motivo per cui non si è agito dal 2014 e si è preferito arrivare al 2019 e fare un lavoro così, diciamo, che non solo ha portato in imbarazzo tutte quelle persone e soprattutto anche, devo dire, nella disperazione, perché quando ti vengono recapitate bollette per 5, 6, 7 mila euro, 3.000, 3.500 eccetera, voi sapete benissimo il momento che stiamo vivendo, e ovviamente nonostante non avessero avuto la possibilità di confrontarsi con gli uffici comunali, li hanno gettati nella disperazione più totale. Io credo che non sia questo il modo di agire, per cui spero che qualcuno, non solo l'assessore, ma anche quei consiglieri che continuano nel loro silenzio, magari oggi l'ho sentito parlare così con grande enfasi di un'organizzazione, di un nuovo gruppo consigliare, per la prima volta fortunatamente ho sentito qualche consigliere cinguettare, mai sentito, che si esprimesse appunto su queste cose importanti che toccano così da vicino i cittadini. Grazie.
Grazie al consigliere Orsomando, mi ha chiesto la parola Magnani. Prego, Alessandro Magnani.
Grazie Presidente, prima di tutto volevo augurare un buongiorno a tutti i cittadini che ci ascoltano, ai qui presenti e ai consiglieri collegati e anche agli assessori. Ho notato che oggi ci hanno onorato della loro presenza alcuni che io personalmente non avevo mai visto in consiglio comunale, quindi mi fa molto piacere. Beh, sarebbe bello che insomma partecipassero in maniera assidua a questi consigli comunali e che laddove serve intervenissero pure. E detto questo, non mi allungherò più di tanto, volevo soffermarmi più che altro su una cosa che ho già affrontato in un consiglio precedente. Io, diciamo, questo dubbio che nutrivo e che nutro tuttora su questo affitto del ramo d'azienda, che come ripeto avevo già in qualche modo ne avevo già parlato in un consiglio precedente, vorrei sapere se è possibile una cosa del genere, ma la risposta che ci ha dato il consigliere Galli è un po' povera, diciamo, di informazioni. Vorrei che anche l'assessore insomma intervenisse e ci desse contezza sulla questione, perché dice il consigliere Galli se l'hanno fatto evidentemente si poteva fare, si può fare. È anche vero che se avviene una cosa del genere, la società che subentra e quindi alla quale viene affittato il ramo d'azienda deve possedere gli stessi identici requisiti di quella che gli cede il servizio, quindi in questo caso della Camassa. Quindi vorrei capire se effettivamente poi la società che è subentrata ha o non ha questi requisiti. Vorrei capire se da appalto è possibile effettuare questo tipo di operazione, perché magari forse me lo chiedo più da cittadino e mi metto nei panni di un cittadino che non ha a casa tutta la documentazione relativa all'affidamento dell'appalto. Quindi nulla, chiedo solo queste due semplicissime domande concrete, dirette all'assessore, e mi aspetto una risposta allo stesso modo, quindi diretta, semplice e magari anche esaustiva. Grazie.
Allora, grazie consigliere Magnani, io non ho altri interventi. Se possiamo definire concluso il primo giro degli interventi.
Presidente, vorrei intervenire io.
Benissimo, allora ha chiesto di parlare il sindaco. Prego sindaco, 10 minuti anche per te.
Si sente?
Sì, sì.
Aspetti che non riesco ad accendere il video. Si vede anche?
Sì, certo.
Bene, bene, bene. Allora, intanto buongiorno a tutti di nuovo. Volevo fare ovviamente un in bocca al lupo al nuovo gruppo consigliare e ringrazio i consiglieri che sono intervenuti. Cerco di dare delle piccole risposte a alcuni quesiti che sono stati posti, non volendo evidentemente sostituirmi all'assessora Bubetti di competenza, alla quale faccio degli straordinari complimenti, perché nel 2021 saremo la prima città del Lazio sopra i 30.000 abitanti a partire con la tariffa puntuale. E siccome io distingo sempre le cose popolari dalle cose giuste, io so benissimo che quando si parte con la tariffa puntuale, diciamo, c'è un momento in cui ci sarà chi pagherà di più, ci sarà chi pagherà di meno, quindi diciamo che dal punto di vista meramente del consenso non è una mossa che porta consenso, è come far partire il porta a porta, sono quelle cose che lì per lì hanno un contraccolpo anche negativo, quindi diciamo che ci sono alcuni amministratori che pensano che alcune cose non vadano fatte, soprattutto in prossimità delle elezioni. Era un impegno che ci eravamo presi in campagna elettorale, peraltro una cosa giusta, perché finalmente i cittadini avranno una risposta diretta allo sforzo che impiegano per fare il porta a porta, e quindi diciamo pagheranno una parte della loro bolletta in proporzione alla quantità di rifiuto indifferenziato che producono, quindi chi produrrà un maggiore indifferenziato pagherà di più, chi produrrà un minore indifferenziato pagherà di meno, e in tutti i comuni d'Italia, in tutti, senza nessuna eccezione, la partenza della tariff ha portato la differenziata a un livello diciamo di percentuale superiore, cioè il porta a porta riesce a raggiungere il 72, il 73, nei comuni magari più virtuosi il 74%, per arrivare a una percentuale più alta è necessario far partire la tariff, quindi intanto di questo sono estremamente orgoglioso e contento, così come sono contento che grazie al lavoro che abbiamo fatto in città metropolitana siamo riusciti a prendere un finanziamento importante, due in realtà, per far partire questo tipo di attività. Ma entriamo nel merito della questione, ci sono due questioni diverse, la prima è quella degli accertamenti, non attiene al punto all'ordine del giorno, ma in quanto assessore al bilancio e ai tributi in questo momento facente funzioni, credo che sia giusto che io dia una risposta. E spieghiamo pure un po' ai cittadini che cosa sta accadendo. In primo luogo, quando si usano le parole, bisogna cercare di usarle nel modo corretto, va distinta l'amministrazione dagli uffici comunali. Ci sono degli atti che hanno una valenza politica, quindi decidere se fare la tariff o no è un atto che ha una valenza politica, voi troverete degli atti approvati dalla giunta, dal consiglio, delle direttive del sindaco che vanno in quella direzione. Ci sono degli altri atti che non hanno bisogno di una direttiva politica e che gli uffici devono fare per conto proprio, per esempio rilasciare una concessione edilizia. Ecco, allo stesso modo gli accertamenti tributari vanno fatti d'ufficio. Quindi parlare in caso di accertamenti tributari dell'amministrazione è scorretto. Quindi intanto la domanda andrebbe posta agli uffici, quindi la domanda che ha posto il consigliere Orsomando è: gli uffici hanno sbagliato a non fare gli accertamenti nel 2014? Secondo me no, e spiego perché. I tributi comunali vanno in prescrizione dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo al tributo non pagato, quindi se io non pago oggi, a meno che la legge non cambi con le leggi attuali, se non pago nel 2020 la Tari, la mia Tari va in prescrizione entro il 31/12 del 2025, il che significa che se il comune non la riscuote, non la richiede entro il 2025, il 1 gennaio del 2026 la mia Tari non pagata viene persa e tutti i cittadini hanno un danno. Chi ha un danno? Soprattutto quelli che l'hanno pagata. Perché stiamo parlando intanto di trasgressori, cioè stiamo parlando di persone che non hanno pagato i giusti tributi, se no non avrebbero avuto l'accertamento, perché se poi uniformiamo chi paga regolarmente e chi per distrazione, per dimenticanza, ma alcuni anche per malafede non pagano, non stiamo facendo un giusto servizio. Quindi intanto io vorrei ringraziare quelli che pagano i tributi regolarmente, ok? Perché se no facciamo una confusione, mettiamo sullo stesso piano chi non ha pagato 5 anni fa con chi invece ha pagato 5 anni fa. Detto questo, il comune ha due scelte: fare un danno erariale e quindi non esigere il tributo entro il 31/12 del quinto anno successivo, e ne risponde penalmente il nostro dirigente Antonio Lavorato, che ringrazio per l'attenzione che mette a queste cose, e i funzionari del comune che non avessero mandato le cartelle entro il 31/12 di quest'anno ne avrebbero risposto personalmente e avrebbero fatto un danno ai cittadini, quindi era un obbligo per loro farlo. E non c'è, lo ripeto, nessun atto dell'amministrazione di indirizzo che va in quella direzione, perché non c'è bisogno, lo prevede la norma. Seconda cosa, perché la tradizione del nostro comune, che io ho trovato quando sono diventato sindaco, ma che ho prorogato, quindi che ho mantenuto, è quella di chiedere i tributi al quinto anno, all'ultimo anno e non prima? Perché siccome i cittadini devono essere agevolati, e pensiamo che tra quelli che non pagano i tributi ci siano delle persone che tra virgolette ci marciano, ma ci siano delle persone anche che non se lo possono permettere, il cittadino ha 5 anni per regolare la sua posizione. Cioè, se il cittadino nei 5 anni successivi alla mancata, al mancato pagamento si mette a posto, non ottiene l'accertamento. Quindi non mandarli nel 2014 e mandarli nel 2020, come abbiamo fatto quest'anno, ma come abbiamo fatto l'anno scorso, come abbiamo fatto 2 anni fa, come abbiamo fatto sempre fatto, una cosa che aveva introdotto il nostro allora funzionario Giuseppe Parisi e mi aveva spiegato questo meccanismo che condividevo molto, è quello di dare più tempo ai cittadini per regolarizzarsi. È evidente che prima che il tributo scade e va in prescrizione, il comune deve mandare la notifica, altrimenti farebbe un danno alla città e a quelli che hanno pagato le tasse. Questa è la prima questione. Quindi si è sempre fatto così. Se il consigliere Orsomando ci propone da quest'anno di mandare i tributi l'anno stesso, quindi di fare gli accertamenti l'anno stesso, potremmo pensarci, non è una linea che condivido. Faccio presente che il comune di Cerveteri ha le sanzioni e i tassi di interesse più bassi che ci sono in Italia, forse non il più basso di tutti, ma tra i più bassi, proprio perché noi non vogliamo essere persecutori. Vogliamo che le persone si mettano in regola pagando il minimo indispensabile, ma pagando per rispetto di quelli che hanno pagato. Seconda questione, a chi sono arrivate le cartelle quest'anno? Sono arrivate a coloro che nel 2014 hanno commesso un errore nel dichiarare la Tari, quindi hanno fatto un'omessa denuncia. Per esempio, faccio un esempio, potrebbero aver cambiato la metratura di casa perché hanno fatto magari un ampliamento e potrebbero non averlo comunicato e quindi dovevano pagare un po' di Tari in più. Potrebbero aver cambiato la destinazione d'uso di un immobile e potrebbero non averlo comunicato e quindi potrebbero dover pagare una Tari in più. Potrebbero aver cambiato casa a metà anno, trasferendosi da una casa di 100 metri quadri a una casa di 60 e quindi magari hanno cambiato la Tari, diciamo, che dovevano pagare. Quindi queste cartelle sono gli accertamenti di coloro che nel 2014 hanno, a detta dei nostri uffici che hanno incastrato i dati dei vari archivi, fatto un'omessa denuncia. Quindi stiamo parlando di persone che, a detta dei nostri uffici, e come ha giustamente detto il consigliere Orsomando, potrebbero aver sbagliato, nel senso che poi se uno prepara 100 cartelle è possibile che ci siano degli errori, ma questo vale per tutto, vale pure per i tributi che arrivano ordinariamente. A volte a tutti noi è successo di accorgersi che un tributo è arrivato nella forma non regolare. Ora, quello che però non è stato detto è che abbiamo chiesto, io e tanti altri sindaci, al governo italiano di dare una proroga quest'anno, visto che c'era il Covid e che c'era un'emergenza economica e che ci sembrava irragionevole mandare gli accertamenti di 5 anni prima, ma solo perché c'era il Covid, se fosse stato il 2019 o il 2021 non ce ne saremmo preoccupati. Però il governo ha dato tante possibilità di dilazione che abbiamo applicato tutte, ma non quella sui tributi mancanti del comune. Quindi abbiamo dovuto fare una scelta obbligatoria, quella di non creare un danno erariale. Seconda questione: perché una volta arrivata l'omessa denuncia del 2014, a cascata è arrivata anche quella del 2015, 16, 17, 18, 19 e questo ha creato dei disagi, cosa che invece non è accaduta ad esempio con la Tari? Quando noi mandiamo l'accertamento Tari del 2014 non mandiamo quello del 15, 16, 17, 18, 19. Perché? Perché l'omessa denuncia prevede che la dimensione della Tari che tu devi pagare è cambiata a causa di un cambiamento nell'immobile, per esempio, in cui ti trovi. È evidente che quel cambiamento si ripercuote negli anni successivi. Cioè, se io non pago la Tari nel 2014, non è detto che io non l'abbia pagata nel 15, nel 16, a 7, 18. Quindi se ti mando l'accertamento perché non hai proprio pagato la Tari nel 2014, non sono obbligato a mandartela per i 4 anni successivi. Se invece ti mando l'accertamento per l'omessa denuncia, è evidente che quella è una ripercussione nei 4 anni successivi. Quindi non è un tema complesso, come avete detto, è un tema semplice. È il conto che si fa alla cassa quando uno sta dentro a un negozio sul parolo, ok? Per usare un'espressione cervetana. Quindi è semplicissimo. Quindi non ho capito dal vostro intervento se voi ritenete che gli uffici abbiano sbagliato e dovessero invece creare un danno erariale e non rispettare la norma, nel qual caso redarguiteli, io invece gli faccio i complimenti perché hanno fatto il loro dovere, o se c'è qualche altra cosa sotto. Questione ramo d'azienda. Io non voglio la risposta che ha dato il consigliere Galli, perché è esatta, perché non attiene a questo organo, al consiglio comunale o alla giunta comunale che io presiedo come sindaco, la decisione se una ditta può o meno affittare un ramo d'azienda. C'è una normativa privatistica che sta, che è pubblica, che è il diritto che regola i rapporti tra le aziende, e c'è una normativa pubblicistica che dice quali sono le cose che si possono fare e che non si possono fare all'interno di un appalto pubblico. Tutta questa verifica è demandata agli uffici tecnici, cioè il nostro ufficio tecnico, presieduto in questo caso dall'architetto Marco Di Stefano, ha diciamo, dovuto verificare se le condizioni che si, che, diciamo, del cambio dell'affitto della azienda fossero diciamo, compatibili con la norma, e ha verificato di sì, tanto che è stato concesso. Quindi non dobbiamo esprimerci noi, non sta a noi. Se poi qualcuno, ma non al bar, come sento fare spesso, al bar dello sport, perché non è qua, non è questa la sede, so che alcuni sarebbero più a loro agio, ma non è questa la sede. Se uno poi studia la norma e si accorge che l'ufficio X ha fatto un errore, perché questa cosa non si potesse fare, io non l'ho trovata, l'ho letta e mi sembra invece chiarissimo che sia evidente, allora ce lo spieghi, così noi potremmo andare, o lo spieghi direttamente all'ufficio scrivendo, così si può chiedere se l'ufficio ha commesso un errore. Non è questo il caso, tanto che i pareri di tutti i tecnici sono positivi in questa direzione. Poi ripeto, non è materia di mia competenza, non sono né un giurista né un esperto di diritto pubblico e di diritto privato, quindi io mi devo fidare dei pareri che mettono i tecnici, però ci tengo a spiegare a tutti, soprattutto
concludi sindaco, grazie,
casa, e concludo, che non è il consiglio comunale né la giunta né un organo politico che stabilisce se si può fare o meno una cosa, è la legge italiana che deve essere verificata dagli uffici tecnici competenti. Grazie presidente.
Allora grazie al sindaco, io adesso non ho altri interventi, richiesta di intervento, se voi ritenete opportuno diamo la parola all'assessora per rispondere eventualmente a qualche domanda che gli è stata fatta, poi passiamo alle repliche per poi andare alla votazione. Quindi e pare che va bene così, quindi assessora, se lei ha necessità di rispondere ad alcune domande fatte.
Grazie presidente, vorrei rispondere alle domande che mi sono state rivolte dai consiglieri.
Anche a lei 10 minuti per rispondere alle domande, prego.
Perfetto, grazie. Allora, per rispondere alle richieste che mi faceva il consigliere De Angelis relativamente al metodo di calcolo e agli anni di riferimento a cui è applicato, non è stata una scelta degli uffici di fare riferimento al 2017 perché ci faceva comodo. Mi rendo conto che il metodo ARERA è molto complesso, ha richiesto uno studio molto approfondito da parte dei nostri uffici e anche abbiamo frequentato anche dei corsi perché ha un livello di complessità elevato, quindi capisco che non possa essere immediatamente così chiaro, ma è ARERA che ti dice di fare riferimento al 2017, no? Il Comune di Cerveteri, gli uffici che hanno deciso facciamo il 2017 perché ci fa comodo, perché c'era la Camassa. Tutti questi discorsi non esistono col metodo ARERA. Il metodo ARERA è molto preciso proprio perché deve dare certezza dei dati e deve dare trasparenza agli utenti finali del servizio. Quindi, come funziona? Per semplificare, dovendo entrato in vigore, come diceva il consigliere De Angelis, il metodo ARERA 2018, per calcolare il PEF del 2018 su cui tu devi andare a fare il conguaglio, devi fare riferimento al 2017, perché tu devi acquisire dai soggetti gestori i bilanci consolidati. Quindi, essendo il 2018 in corso, mentre tu fai il PEF, devi fare per forza riferimento all'anno precedente, quindi farti comunicare dai soggetti gestori i bilanci consolidati su cui poter poi fare i calcoli relativi al costo del servizio. Questo è il motivo per cui, essendo entrato in vigore nel 2017, ARERA ti dice fai riferimento ai bilanci consolidati del 2017. Questo diciamo per rispondere al discorso dell'annualità. Poi si fa riferimento al 2018 per calcolare il 2020 e poi il 2019 viene utilizzato come media per capire qual è il tetto massimo per andare poi a fare il conguaglio definitivo. Però sono cose molto tecniche, quindi anche forse difficili da comunicare a voce. Però insomma si possono approfondire tranquillamente. Quindi questo relativamente alle annualità di riferimento su cui si è basato il calcolo. Ovviamente mi dispiace sentir dire dal consigliere che ci sia sempre una malafede da parte degli uffici nel fare gli atti. Da parte degli uffici c'è invece la voglia di rispettare la norma, di essere il più possibile coerenti con quanto previsto dalla legge, e io voglio fare veramente un sentito ringraziamento a tutti i dipendenti sia dell'ufficio ambiente che dell'ufficio tributi, che hanno veramente profuso un incredibile impegno e hanno dimostrato una grande capacità di collaborazione fra loro proprio per la redazione di quest'atto, che era complesso ed essendo anche la prima volta che lo facevamo ha richiesto veramente un enorme, diciamo, impegno di energie, quindi li voglio ringraziare. Mi sembra che il punto all'ordine del giorno era il PEF e non l'affitto del ramo d'azienda, però siccome è stato sollevato da più consiglieri, anche dal consigliere Magnani, ci tengo a dire due parole, oltre a quello che ha già detto il sindaco, voglio dire due cose. È stato il Tribunale di Bari che segue le vicende di Camassa, che sta in una procedura fallimentare continuativa, a dire che si poteva fare l'affitto del ramo d'azienda. L'affitto del ramo d'azienda di Camassa è stato fatto per tutti gli appalti che ha in essere nel Lazio, quindi oltre che a Cerveteri anche Lanuvio e anche Anzio, quindi è possibile, l'ha detto un tribunale, lo dice la legge. Ovviamente il comune di Cerveteri, tra parentesi insieme con gli altri due comuni del Lazio che hanno come gestore Camassa, ha fatto tutte le verifiche e le richieste dei requisiti necessari perché un'azienda, diciamo, che è subentrata, cioè la MSA, potesse subentrare, no? Si fanno le verifiche come qualsiasi azienda che deve lavorare per un appalto con il comune. Quindi diciamo, sgombriamo il campo da dubbi che Camassa non potesse affittare il ramo d'azienda. Lo può fare e chi è subentrato è stato sottoposto alle verifiche del caso e a tutti i requisiti per farlo. Quindi non diciamo ai cittadini cose non vere, che il comune chissà perché ha fatto questa cosa strana, no, è tutto legittimo, tutto verificabile, tutto trasparente. Inoltre, diciamo che in questi anni ho sentito sempre fare tante critiche a Camassa, finalmente diciamo che ce ne siamo liberati, potremmo essere anche contenti sperando che chi è subentrato svolga il servizio ancora meglio. Cosea, ho sentito dire dal consigliere De Angelis che noi ci siamo rivolti a Cosea, non si capisce bene per quale motivo. Allora, Cosea valida i PEF con metodo ARERA per circa 300 comuni in Italia, quindi non sono proprio gli ultimi arrivati, ma hanno un'esperienza consolidata in questo settore e ci siamo sentiti, diciamo, garantiti dalla loro esperienza. Inoltre è all'interno del MEF come gruppo di lavoro che redige i documenti relativi appunto al metodo ARERA. Quindi l'altra cosa che veniva sollevata è perché loro fanno solo, loro non possono entrare, ma già l'ha spiegato il consigliere Galli, non possono entrare nel merito dei bilanci approvati dai gestori, no? I bilanci approvati sono diciamo validati da altri soggetti, loro devono appunto validare il nostro PEF quando è stato completato, e la validazione appunto consiste nel verificare che tutti i dati richiesti siano stati inseriti, che siano corrispondenti, che non ci siano diciamo sbilanciamenti nel quadro economico complessivo. Questo è l'atto che deve fare. Perché qualcuno diceva ancora perché la veridicità, la dichiarazione di veridicità è stata sottoscritta da Camassa e non da Meridionale Servizi. semplicemente perché i dati riportati all'interno del PEF fanno riferimento all'anno 2017-2018 e quindi i bilanci sono quelli di Camassa, quindi non vedo come la Meridionale Servizi possa dichiarare la veridicità dei bilanci di un altro soggetto. È normale, quindi è coerente che la veridicità sia dichiarata da chi ha prodotto quei documenti e li può aver prodotti solo Camassa, perché in quegli anni c'era solo Camassa. Non so se ho dimenticato, ringrazio il sindaco per aver parlato dell'avvio della TARIP il prossimo anno, stiamo facendo un grosso sforzo insieme agli uffici perché tutto sia pronto appunto all'avvio di questo cambio così importante per la raccolta differenziata. Abbiamo ricevuto, come ricordava il sindaco, siamo stati vincitori di ben 3 finanziamenti per l'avvio della TARIP e questo, diciamo, spero che ci consenta veramente di offrire a una città grande come Cerveteri questo servizio che ancora in tutto il Lazio nessuna città grande come Cerveteri ha. Spero di aver, diciamo, risposto in modo esauriente a tutti, vedo che ho esaurito il mio tempo, grazie Presidente.
Passiamo alla replica anche che mi ha chiesto consigliere Orsomando, prego,
sì.
5 minuti di tempo.
Allora, io spero che il famoso colore rosso non abbia contagiato un po' anche altre persone, perché siamo d'accordo quando il sindaco dice che gli uffici non hanno sbagliato perché così facendo hanno evitato la prescrizione, ci mancherebbe, è chiaro, 2014, 2019, ma io le ripeto, sindaco, io capisco che lei, diciamo così, ha capito che è stato toccato un tema sensibile e che sicuramente ha portato disfunzioni a tutto il sistema, soprattutto al sistema degli uffici e soprattutto a quelle persone che si sono riviste ricapitare questa bordata di bollette eccetera. Ma la prescrizione la potevamo evitare benissimo in due modi: se la legge è del 2013 e è andata in vigore nel 2014, logicamente potevamo recapitare, nonostante non è stato fatto, diciamo così, in tempi passati, solo le bollette del 2014. Oppure, allora, la prima, se avessimo ottemperato sin dall'inizio alla legge, sicuramente, voglio dire, questo problema non ci sarebbe stato, né sotto il punto di vista della prescrizione, né sotto il punto di vista delle bordate che sarebbero arrivati appunto oggi in 5 anni di questo ammucchiamento totale. La seconda, se avessimo fatto magari gli accertamenti adesso, attualmente, nonostante quello che è stata la risposta che non mi avete dato, il perché appunto sono arrivate tutte insieme, se noi oggi avessimo fatto magari l'accertamento solo del 2014 o del 2014 o del 2015, la prescrizione non sarebbe mai scattata. E poi, voglio dire, sarebbe stato opportuno, visto che comunque sono d'accordo con lei, sindaco, quando dice che ci sono stati dei trasgressori, chi è che non dice di no? Ci sono stati dei trasgressori che oggi sicuramente avremmo potuto, nonostante gli accertamenti fatti, sin da adesso, magari, che ne so, fare una sorta di transazione bonaria, un lavoro bonario, venendo incontro a tutti coloro che avrebbero comunque in qualche modo lo stesso pagato, magari in maniera diversa, tutto ciò che gli è stato visto recapitare in maniera, diciamo così, non proprio diciamo consona. Per cui dico pure, ma prima del 2014, 2013, 2012, chi paga? Le trasgressioni non è che partono dal 2014 e vanno in vigore la legge, evidentemente c'è qualcuno che non ha pagato pure prima. Quindi nell'accertamento fatto nel 2014 va considerato anche quel pregresso che poi avremmo potuto affrontare tutti insieme, voi dell'amministrazione, magari anche con una sorta, lo ripeto, di transazione bonaria, lavoro bonario, adesso non so come si potrebbe fare, però come si poteva fare, però logicamente andava affrontato in questa maniera. Quindi se oggi si parla di vittoria perché qualcuno ha evitato la prescrizione, no, a quel punto ci siete voluti arrivare voi, ci siete voluti arrivare voi e ancora non mi avete risposto il perché siamo arrivati a questo limite e non abbiamo temperato sin dal momento in cui è andata in vigore la legge, oppure avendo recapitato, come dicevo prima, solo il 2014 o il 2014-2015, che sicuramente sarebbe stato diverso, e mano a mano poi continuare fino al 2019-2020. Grazie.
Allora grazie consigliere Orsomando, io consigliere Galli.
Grazie Presidente, ma io devo aggiungere quanto di seguito, che credo che il sindaco non abbia sbagliato a dire ciò che ha detto e neanche gli uffici hanno sbagliato a fare ciò che hanno fatto sulla Tari e su questi accertamenti che sono pervenuti. È ovvio che nei confronti dei cittadini in una situazione normale non sarebbe successo nulla, cioè nel senso ha ragione il sindaco, sono dei trasgressori, devono pertanto pagare e avrebbero dovuto pagare. Il problema è che chi anche gestisce, e non è un problema amministrativo, non è che dipende da Angelo Galli o da Alessio Pascucci, dipende da altri fattori, da altre motivazioni, da altre norme che permettono di fare questi accertamenti e di decidere di farli in questo senso. Io sinceramente ad oggi mi sento di dire che il precedente dirigente all'ufficio, rispetto a quello che considerava il consigliere Orsomando, non credo che abbia commesso violazioni inaudite e non credo che abbia commesso nemmeno danni erariali, a meno che non ci sia qualche entità che mi dica che è stato fatto un danno erariale, cioè nel senso non è che io da consigliere posso dire per me è stato fatto un danno erariale nel 2013 perché non è stato incassato nel 2013, è ovvio, se io gli accerto la cantina nel 2014 ce l'ha pure nel 2013, questo è palese, cioè, non dobbiamo nasconderci dietro a un cespuglio, è ovvio che tutti siamo giudici, ok? Però siamo giudici di noi stessi, ma soprattutto degli altri. Se dietro i numeri non vediamo che ci sono famiglie, persone e anche aziende che vorremmo, e non è perché la Tari è alta o bassa, chiudono o aprono, cioè sfatiamo pure questo mito, chiudono e aprono per altri motivi, perché Cerveri non è proprio prestamente commerciale come altre zone, ma dobbiamo ragionare in questi termini e in questi termini cercare anche alcune volte di aiutare o quantomeno di cercare di aiutare nei limiti e nei meandri della norma quanto più possibile. Devo dire che si sarebbe potuto accertare il 2014-2015 come diceva Orsomando, perché dobbiamo accertare fino al 2019? Avremmo potuto accertare il 2014-2015, poi magari nel momento in cui avremmo mandato l'accertamento, magari con un avviso bonario, con un invito, una forma diversa, cioè l'Agenzia delle Entrate, sappiate che si è inventata la compliance, cioè ti dice, ti manda una lettera a casa e ti dice, guarda cittadino, forse ti sei dimenticato a dichiarare questo reddito, provvedi, integra la tua dichiarazione di 3, 4, 5 anni fa, di solito sono 2 anni, di 2 anni fa, metti a posto, le sanzioni sono irrisorie e sono ridotte rispetto a quelle classiche e quelle normali. È ovvio che si sarebbe potuto fare pure così, però non è stato fatto, ahimè è così, il cittadino normale che è un dipendente, per esempio a me me ne sono venuti tantissimi a chiedermelo, si trova a dover pagare 2.391 euro per 5 anni, 2014-2019, ridotto a 1627, anche qui la riduzione vale se uno paga entro i 60 giorni o 30 giorni, ma non mi ricordo il termine esatto, 60 giorni credo, no, sull'avviso bonario, sull'avviso accertamento sì, sull'avviso bonario sono 30. Ora, possiamo mantenere ferma la riduzione della sanzione anche se facciamo una rateizzazione? Questo non lo so. Però tutto questo influisce, ha ragione anche il sindaco, ma ha ragione, e non deve essere una discriminante tra colui che paga le imposte e colui che non le paga. Perché io sono convinto che al di là, questo è un accertamento che non è l'accertamento normale dell'omesso versamento della Tari, cioè Cioè, se Mancini ha dichiarato il suo fabbricato e non ha pagato l'imposta di quest'anno, non è questo l'accertamento che gli arriva. È se Mancini ha dichiarato una caca che sotto c'ha una cantina e io con un tatto spingo e allineo la banca dati del comune con quella catastale, che penso anche mia figlia sarebbe capace a farlo, allinea e dice: guarda Mancini, tu hai sballato, perché dal 2014 ce l'avevi, ovviamente se la allineo nel 2020 ce l'avevi nel 2019, 18, 17, 16, 15, 14 e ti accerto tutti gli anni, è facile. E parlate con uno che di rigore ci vive. Io non sono uno che permette e praticamente nei limiti del possibile aiutare, sì, ma il rigore è sempre la mia, il mio faro, la mia strada che mi ha sempre guidato, e lo sapete bene anche in altri incarichi che ho ricoperto. Quindi ritengo che in questo caso, secondo me, io hanno ragione quei cittadini che sono visti arrivare oggi, perché va contestualizzato, cioè non gliel'abbiamo mandato nel 2019 fino al 2018, che non avrebbe detto niente nessuno, e abbiamo mandato nel 2020 sotto pandemia. Secondo me non è che sia una grande motivazione. E ripeto, l'amministrazione comunale tutta non è assolutamente in linea con questa situazione, cioè avrebbe e vuole cercare di aiutare nei limiti del possibile, cercando di porre rimedio e di lenire quelle che sono le sofferenze di chi si trova, al di là di quello che lo fa abitualmente, perché ce ne saranno sicuramente, di aiutare quanti più possibile sarà necessità. Grazie.
Allora, grazie al consigliere Galli. Mi ha chiesto la parola Magnani, prego.
Sì, grazie Presidente, sarò brevissimo, però mi trovo costretto a replicare. Allora, prima di tutto mi voglio riagganciare alle ultime parole del consigliere Galli, quando dice che chiaramente sotto pandemia non è poi il massimo ricevere delle cartelle esattoriali che magari riguardano un quinquennio, quindi non solo l'anno corrente o cinque anni fa, ma cinque anni insieme. Lei mi insegna, consigliere Galli, visto che è il suo lavoro, che le cartelle esattoriali arrivano di anno in anno, quindi se io evado qualcosa nel 2014 mi arriva la cartella esattoriale del 2014, 2015, 16, 17, 18 e 19. Ma glielo dico anche perché ho esperienza personale in questo, perché le cartelle esattoriali chi più chi meno le abbiamo ricevute tutti. Quindi, detto questo, le ricordo anche una parola che lei mi disse prima che diventasse consigliere comunale e che io e che ci diventassi anche io. Lei mi ha parlato di giustizia sociale, si ricorda? Io mi ricordo bene, evidentemente sono parole dette ma circostanziali, in maniera circostanziale, e in cui uno magari nemmeno crede più di tanto. Un'altra cosa volevo dire all'assessore Gubetti e anche al sindaco, che non è assolutamente vero che noi siamo i primi, il primo comune così popoloso a far partire la Tarip. Ma magari, forse qua dentro non lo sa nessuno, o chi ci ascolta non lo sa, ma c'è il comune d'Albano Laziale che conta oltre 40.000 abitanti, 41.000 circa, che è già partito un anno fa con la Tarip. Quindi perché ci dobbiamo attaccare le medaglie al petto, quando le medaglie al petto magari dovremmo attaccare qualcun altro? Vabbè. E poi concludo, nessuno qui ha detto che non si potesse o si potesse affittare ramo d'azienda, nessuno ha detto questo, io ho solamente posto una domanda, e visto e considerato che da consigliere comunale sono un organo di controllo, sia da un punto di vista politico che da un punto di vista amministrativo, io faccio tutte le domande che mi pare, non sono domande da bar, caro sindaco, visto che cerca sempre di sminuire i miei interventi e di farmi passare per inopportuno o inappropriato. Io faccio tutte le domande del caso e le faccio qua dentro semplicemente perché a mezzo stampa non è uscita nemmeno mezza riga su questa storia della cessione del ramo d'azienda, come della SV che sta in fallimento. E allora colgo l'occasione io da consigliere comunale qua dentro per cercare di divulgare un'informazione che altrimenti nessuno sa in questo paese. Ecco perché la faccio qua dentro la domanda. Se voi foste usciti a mezzo stampa e aveste spiegato tutto, dalla A alla Z, di cosa stava succedendo, visto che parliamo di soldi pubblici e che noi cittadini ci paghiamo, siamo noi cittadini a pagare questo servizio, allora
io non mi sarei nemmeno lontanamente immaginato di dover fare queste domande entro il Consiglio Comunale. È questa la motivazione. Quindi smettetela di sminuire sempre gli interventi e rispondete alle domande soprattutto. Grazie Presidente.
Grazie consigliere, ha chiesto la replica di 5 minuti anche il consigliere De Angelis. Prego consigliere.
Sì, allora parlo innanzitutto in riferimento a quanto detto dall'assessora. Io penso che l'assessora, prima di lasciarsi andare a cose dette sui consiglieri che dicono determinate situazioni, parlano di determinate situazioni, dovrebbe fare contare fino a 10. Perché? Perché nessuno qui ha detto cose non vere. Noi stiamo leggendo quello che ci è stato dato, abbiamo fatto un esame di quello che ci è stato dato, e questo modo di fare che dice abbiamo scelto quell'anno piuttosto che quell'altro perché l'ARERA, mica perché ci serviva a noi, capisco che è complesso, ma abbiamo fatto dei corsi in merito. Ecco, lei ha fatto dei corsi, noi dall'altra parte probabilmente c'è chi non c'ha bisogno di fare dei corsi perché ci arriva subito, probabilmente. Allora, visto che lei parla tanto, io le dico e le rammento che la delibera ARERA 443 del 2019, del 31 ottobre 2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018 e 2021, no? Adottando un nuovo metodo tariffario, l'ha detto pure lei, da applicarsi dal 1 gennaio 2020. Io questo gliel'ho fatto presente a ottobre, lei non aveva ancora, anzi gli uffici non avevano ancora applicato la delibera ARERA. Lei ha detto che non era stata applicata perché non avevamo ancora il PEF. È anche particolare sta cosa però, perché? Perché la deliberazione è la numero 40 del 29 ottobre 2020, alla quale mi faccio riferimento, il Consiglio Comunale famoso in cui ho contestato questa cosa, e l'incarico alla COSEA è del 17 ottobre 2019, con una determina 17.57. Signori, un anno prima. Allora, non mi potete parlare del cane e delle uova, che sono rotonde, sono ovali e così via. Voi mi dovete dimostrare i fatti. Voi mi dovete dire perché la COSEA, che serve 300 comuni, che è così specializzata e tutto quanto, va dato la relazione un anno dopo, anzi di più di un anno dopo, 14 mesi dopo, perché siamo arrivati a dicembre 2020. I dati gli sono stati dati in tempo oppure i dati sono stati dati incompleti? Perché poi rileggendo la relazione, no? E qua a me dà molto fastidio che qualcuno dà dell'incompetente a qualcun altro, io non mi sono mai permesso, si parla di confronti, ora non vado nello specifico tecnico del COI, del gamma, del cose percentuali, la mia e la tua, è un dato di fatto che però alcune stanno a zero perché non sono stati previsti dei costi incentivanti, cioè delle situazioni che il Comune avrebbe dovuto probabilmente prevedere, questo noi non lo sappiamo. Quindi oggi dire a un consiglio, a un'assise comunale, rileggendo quello che uno ha scritto, che va tutto bene madama la Marchesa, abbiamo preso il 2017 perché ce l'ha detto l'ARERA, un par di scatole, perché quello che voi avete approvato come PEF a ottobre 2020 è relativo al 2019. Voi dovevate prendere come riferimento quello che si è speso 2019 e 2020 e fare riferimento al 2018, non al 2017, perché sennò i dati non sono corrispondenti, è tutta un'altra cosa, non stiamo parlando della stessa situazione. Quindi andiamocelo a leggere, egregia assessora, le delibere dell'ARERA nello specifico, con comprensive di allegati, mi permetto di dire, perché a me sembra che avete fatto dei corsi o ha fatto dei corsi e queste delibere evidentemente non le esaminate nello specifico. Io all'amico Galli non posso dire nulla perché probabilmente ha frainteso un mio intervento. Io quando parlavo dell'asseverazione della COSEA mi riferivo al fatto dell'incongruenza che nella stessa relazione non metteva validazione e però poi dopo non asseverava. Ora, noi sappiamo benissimo che l'asseverazione e la validazione vanno di pari passo, più o meno, in tanti settori. In questo specifico sì, anche perché i numeri che sono stati dati li ha dati il gestore. E anche qui mi rifaccio al discorso della nuova azienda del ramo, dell'affitto del ramo di azienda a questa nuova società, la quale avrebbe dovuto firmare lei la veridicità dei bilanci, ma dei bilanci relativi a quelli presi in considerazione, perché quando un'azienda subentra nell'affitto del ramo di azienda di una società, di un'altra società che fa parte del componente di un'ADI come mandataria, verifica tutto e verifica anche i bilanci, verifica anche le spese, le entrate, le passività e così via, tutto, gli investimenti. Non è che se prende ramo d'affitto così, se prendono, dicevo, sai, io entro io, no?
Poi questo, Angelis, dovresti concludere.
Sì, e adesso sto concludendo. Quindi oggi il discorso del ramo d'affitto d'azienda è importante, perché io volevo vedere qui, no, la dichiarazione di questa Meridionale Servizi e non dell'altra, della Camassa Ambiente, perché se la Camassa Ambiente non è più in gioco, continuiamo a metterla dentro. Chiuso il discorso, non vado oltre, perché poi però inviterei all'assessora di evitare queste battutine, queste situazioni che sono poco piacevoli, no? Qui è il Consiglio Comunale, l'ha detto prima il consigliere Magnani, il Consiglio Comunale è un organo di controllo di quello che fa la Giunta, l'assessora fa parte della Giunta e quindi i consiglieri hanno tutto il diritto e la lecita di fare domande anche scomode.
Grazie. Grazie consigliere De Angelis. Io a questo punto non ho altri interventi.
Vorrei parlare, Presidente. Grazie.
Benissimo, allora ha chiesto la replica il Sindaco, anche il Sindaco ha 5 minuti. Prego, Sindaco.
Velocissimo, no, io sono ben felice che i consiglieri facciano domande scomode, quelli d'opposizione, vorrei che facessero pure intelligenti, questo è un requisito, diciamo, che non sempre viene rispettato, anzi quasi mai, però questo, diciamo, è un vostro diritto. Però vorrei, forse prima mi sono spiegato male, perché ho sentito gli interventi successivi che forse non ho spiegato bene la cosa, cerco di spiegarla in un modo più semplice. Perché le cartelle sono arrivate per il quinquennio? Lo rispiego in 30 secondi, così non rubo tempo al Consiglio. Se io quest'anno, nel 2020, accerto una persona che nel 2014 non ha pagato la Tari, cosa che abbiamo fatto, posso mandargli la sola cartella del 2014, perché non posso sapere che cosa ha fatto nel 2015, nel 2016, nel 2017, 2018, 2019. Se non lo faccio, quel tributo viene perso e si fa un danno alla città e ne risponde il dirigente, il funzionario, non ne risponde il sindaco, quindi diciamo che è trasparente, altrimenti non è una responsabilità del sindaco, ne risponde chi e si fa un danno alla città. Poi l'anno prossimo, nel 2021, posso mandare l'accertamento di chi non ha pagato la Tari nel 2015, nel 2022 posso mandare l'accertamento di chi non l'ha mandata nel 2016 e così via per tutta la vita. Quindi posso decidere se mandare tutti gli anni o se mandare solo l'anno che è in scadenza, che è quello che facciamo da sempre. Quindi questo già lo facciamo. È diversa l'omessa denuncia. L'omessa denuncia non è il non aver pagato la Tari nel 2014, è il non aver detto che la Tari su quell'immobile cambiava perché erano cambiati alcuni parametri, la dimensione, la destinazione d'uso o altre questioni. Perché questo comporta a cascata gli anni successivi? Perché se io ho ampliato casa, quindi se la mia casa è passata da 80 metri quadri a 100 metri quadri e quindi devo pagare una Tari più grande e non l'ho dichiarato nel 2014, non è che nel 2015 la casa si è ristretta, nel 2016 si è ristretta, nel 2017 si è ristretta, nel 2018 si è ristretta. Quindi sono costretto a mandare a quel cittadino anche gli accertamenti degli anni successivi, perché è un tributo che ha delle ripercussioni negli anni successivi. Quindi no, consigliere Orsomando, non si poteva mandare solo quella del 15 e del 14 e non mandare quella del 16, perché è un tributo che ha una conseguenza, è come il cambio di residenza. Io cambio residenza e a meno che non l'ho ricambiata successivamente sto da un'altra parte. Io questo pensavo di averlo spiegato prima bene, probabilmente non l'ho spiegato bene per tutti, quindi spero in questo caso di averlo spiegato. Quindi La Tari non pagata o pagata male noi la accertiamo solo per il quinto anno precedente e così è stato fatto anche quest'anno. L'omessa denuncia non è possibile farlo. Se l'anno prossimo dovessimo scoprire che ci sono delle omesse denunce del 2015 che ci sono sfuggite, a quel cittadino arriverà la cartella del 15, 16, 17, 18, 19 e 20, perché è una conseguenza dell'atto. È ingiusta questa cosa, potrebbe essere ingiusta, però le leggi non le facciamo noi e quindi non possiamo fare niente. Sul metodo dell'ARERA io resto sorpreso dalle domande che sono state poste, soprattutto perché il consigliere De Angelis dice che dobbiamo leggere anche gli allegati. Sì, sì, io spero che l'abbia fatto anche lui. Io aggiungo che vanno letti e capiti, perché la delibera che abbiamo fatto noi ripercuote pedissequamente quello che chiede l'ARERA. Non ci possiamo inventare niente. E l'ARERA dice che per rivedere il PEF del 2018 bisogna partire usando i bilanci consolidati del gestore del 2017. Ora, lei non è d'accordo con questa norma? Non è d'accordo con questa regola? Ritiene che non sia giusta? Bene, scriva l'ARERA al Presidente della Repubblica, interpelli dei parlamentari, però faccia cambiare. Noi siamo costretti ad applicarla, ma possiamo fare un dibattito politico se ci piace o no o se riteniamo che sia equo o meno. Noi abbiamo fatto esattamente quello che dice l'ARERA e non possiamo cambiare peraltro, non possiamo, andare in un'altra direzione. Quindi io non capisco, se non siete d'accordo con le norme contestatele, non in questa sede, cioè qui possiamo fare uno sfogatoio ma non in questa sede. Se invece pensate che noi non dovevamo aderire a fare questa cosa, allora è un altro conto, e noi invece abbiamo pensato che fosse giusto farlo e l'abbiamo fatto secondo i dettami che la norma prevede.
Allora grazie al sindaco, andiamo direttamente al voto facendo come sempre per voto nominale, dichiarando aperta la votazione e concludendo la votazione al momento della dichiarazione che la votazione è chiusa. Prego, dottor Lavorato.
Pascucci.
Favorevole.
Accardo. Assente. Badini.
Favorevole.
Belardinelli. Assente. Bellomo.
Favorevole.
Costantini. Assente. De Angelis.
Contrario.
Di Maggio.
Favorevole.
Falconi. Ferretti.
Favorevole.
Frappa.
Favorevole.
Galli. Gnazzi.
Favorevole.
Lucchetti.
Favorevole.
Magnani.
Contrario.
Mancini. Maracci.
Favorevole.
Mundula. Assente. Nucci.
Favorevole.
Orsomando.
Contrario.
Piergentili. Assente. Porro.
Favorevole.
Ramazzotti. Travaglia.
Favorevole.
Zamboni. Assente.
Allora, consiglieri, con 19 presenti, favorevoli 13, totale contrari 6, la proposta è stata approvata. Adesso passiamo al primo punto, che è diventato il secondo dell'ordine del giorno, che è la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, numero 175, approvazione. Relaziona, credo, il sindaco.
Esattamente, Presidente.
Prego, sindaco, hai la parola.
Allora, buongiorno a tutti. Anche questa, diciamo, è una delibera in qualche modo tecnica, cioè, diciamo, è un obbligo che prevede appunto una ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, quindi delle società municipalizzate del Comune. Abbiamo ovviamente allegato tutta una serie di documenti che ci consentono di votare questa delibera e in realtà soprattutto il punto 2 del deliberato è importante perché prende atto che non prevede la ricognizione effettuata, cioè la verifica che abbiamo fatto sulla municipalizzata, un nuovo piano di razionalizzazione. È importante osservare, visto le polemiche un po' strumentali che ho sentito nel punto precedente, che la norma prevede che questo atto vada fatto sull'ultimo bilancio pubblicato. Poiché il bilancio si pubblica nella primavera dell'anno successivo a quello in corso, è evidente che questa delibera fa riferimento al bilancio del 2019, che è l'unico che a oggi, dicembre 2020, abbiamo pubblicato, mentre il bilancio del 2020 sarà pubblicato nel 2021 e quindi è evidente che nonostante dalle redazioni dei documenti è tutto pubblico e le informazioni sono tutte quante a disposizione di chiunque ne voglia, non potevamo fare questo atto nell'anno del bilancio attuale. Questo è proprio un problema tecnico, non è una scelta. Io, se il Presidente me lo consente, vorrei però dire in questa ricognizione delle municipalizzate quattro parole sulla nostra multiservizi, visto che soprattutto in queste settimane ho sentito anche sulla stampa delle cose che non mi sembrano attinenti a quello che sta accadendo, e vorrei provare una cosa che non ho mai fatto, a mostrare delle slide, se il Presidente me lo consente. Se poi non funziona le cose le dico a voce, però con le slide sarebbe più facile, soprattutto per chi può vederle magari da casa e comprendere alcuni concetti. Presidente, posso provare a proiettarle?
Io dal punto di vista tecnico posso aiutare, se qualsiasi intervento possa servire magari a aumentare oppure la conoscenza di quello che andiamo a approfondire, va bene, con la speranza che le slide siano visibili, perché se sono visibili soltanto dal sindaco mi sembra inutile. Forse
allora io le ho messe in condivisione, non so va se bene. Sono visibili sullo schermo dell'aula.
Adesso sì, credo di sì.
Perfetto.
Vediamo, dai, prego.
Proviamo, se non ci vedi gli stessi concetti li dirò a voce.
Va bene.
Ok? Allora, le municipalizzate, la Multiservizi Gerita è una società pubblica al 100% del Comune di Cerveteri, il che significa che il Comune è socio unico e ne ha la proprietà completa e gestisce una serie di servizi, le farmacie comunali, il verde pubblico, i cimiteri comunali, l'illuminazione pubblica, il servizio irriguo di Cerenova, il servizio delle affezioni e la pulizia delle spiagge. Faccio presente che questa amministrazione ha ampliato le attività che svolgeva la Multiservizi, dandogli ad esempio la pulizia delle spiagge, e che proprio con un atto che abbiamo discusso a lungo in questo Consiglio abbiamo avviato la nascita di un incubatore per le giovani aziende innovative del territorio, per le start-up, e che proprio a settembre, in autunno, tra settembre e novembre, nell'autunno dell'anno in corso, è stato pubblicato un bando che dà la possibilità alle giovani aziende tecnologiche di avere uno spazio dentro la nostra municipalizzata gratuito e ha fatto di avere a disposizione la tecnologia che sviluppano anche per le applicazioni del nostro comune. Il bilancio di cui stiamo parlando è il bilancio del 2019, che è stato approvato l'8 maggio del 2020, un giorno simbolico per la nostra città, il giorno del nostro santo patrono, prevede un fatturato di circa 7 milioni di euro e ci tengo a sottolineare che prevede un utile di 266 mila euro. Che significa questo? Lo spiego all'aula, ma l'aula lo saprà già, lo spiego soprattutto ai cittadini, che essendo un'azienda essa può avere delle perdite o può avere dei guadagni. Se ha delle perdite, siccome è un'azienda al 100% pubblica, le deve ripianare il comune. Quindi i cittadini devono mettere i soldi per pagare le perdite che l'azienda fa. Se ha un utile, l'utile va al comune o può essere usato per fare dei nuovi investimenti in azienda. Noi quest'anno, nell'anno 2019, abbiamo prodotto un utile di 266 mila euro. Perché ci tengo a sottolineare questa cosa? Perché dalla nascita dell'azienda fino al 2013, primo anno in cui io sono diventato sindaco nel 2012, primo anno in cui ho avuto la gestione completa con la nostra amministrazione della municipalizzata, l'azienda ha sempre perso. Nel 2003 ha perso 113 mila euro, 58 mila euro nel 2004, ha perso 686 mila euro nel 2005, con un picco di 1.086 mila euro e di 991 mila euro nel 2008 e nel 2009. Le perdite totali accumulate in questi primi 10 anni di gestione sono pari a 5.536 mila euro, quindi una media di 553 mila euro l'anno. Questa azienda ha prodotto disavanzi, ha prodotto perdite da quando è nata fino all'insediamento della nostra amministrazione per 553 mila euro. Ora già li sento i ragazzi dell'opposizione che dicono: ah, ma sindaco, tu c'eri in amministrazione. Sì c'ero, ma ero sindaco e infatti non controllavo l'azienda, e infatti nei consigli di amministrazione c'era della gente che probabilmente doveva fare altro, e infatti quando sono diventato sindaco è cambiato tutto. quindi diciamo al di là degli anni in cui sono stato consigliere di maggioranza o mio sindaco, dei quali risponderò parzialmente, voglio rispondere di quelli in cui ho avuto la piena gestione e è cambiato tutto. Come abbiamo fatto a ridurre gli sprechi? Beh, abbiamo migliorato l'efficienza, abbiamo azzerato i denari che sperperavamo, ma soprattutto abbiamo aumentato la trasparenza e l'informazione ai cittadini. Ricorderete che in questi anni è stato fatto intanto un report di tutte le alberature della città, e siamo una delle poche città in Italia ad averlo fatto, ma soprattutto che trasmettiamo pubblicamente gli interventi che la nostra municipalizzata fa ai cittadini, in maniera che lo sappiano dove stiamo andando, cosa stiamo facendo e anche quando sbagliamo, perché come diceva mia nonna, lo ripeto sempre, solo chi non fa niente non sbaglia. Prima del 2012, quindi prima del mio insediamento, c'erano 4 sottoaziende nella multiservizi, quindi come una grande azienda multinazionale di queste spaziali che sentiamo in televisione, non solo avevamo l'azienda principale, ma c'era una multiservizi che aveva 5 membri di componenti nel CDA, quella principale, la trasporti Cerite che aveva un CDA con 3 componenti, l'ambiente Cerite che aveva un CDA con 5 componenti, la Crepelle di Cassa che aveva un'amministrazione unico. Noi abbiamo azzerato tutto, non ci sono più questi CDA, non ci sono più queste 14 persone che percepivano un'indennità dal comune e che spesso, possiamo dircelo, erano messi lì con dei criteri più vicini alla politica e al poltronificio che non all'efficienza e all'efficacia del servizio, e abbiamo, diciamo, previsto un solo amministratore unico e un direttore generale, questo sia con la prima coppia Carlo De Angelis, Alessandro Gazzella, che con la seconda coppia Claudio Ricci, Alberto Manelli. Questa è stata la scelta della nostra amministrazione. Faccio presente anche che dal 2013 siamo passati a un utile, quindi dopo 10 anni di perdite la municipalizzata ha prodotto un utile. Ora, se mi consentite un atto, diciamo, di diminuzione dei nostri meriti, facciamo finta che il 13, il 14 e il 15, visto che l'utile era di 10.000 euro, 6.000 euro, lo potessimo considerare un pareggio. Quindi abbiamo smesso di perdere 500.000 euro l'anno e l'abbiamo trasformato in un'azienda che andava in pareggio. Poi però sono iniziati gli utili veri. 417.000 euro nel 2016, 550.000 euro nel 2017, 306.000 euro nel 2018, 266.000 euro nel 2019. Faccio presente che nel 2018 e nel 2019, dove c'è una flessione rispetto agli utili degli anni precedenti, la multiservizi ha investito, ha speso diverse centinaia di migliaia di euro, ad esempio per comprare i 2 robot che oggi stanno gestendo le nostre 2 farmacie, e ha comprato, diciamo, delle infrastrutture. Quindi è vero che c'è un utile comunque altissimo, perché se considerate che dai meno 500 che perdeva ai più 266 ci passa quasi 1 milione di euro, però comunque abbiamo deciso anche di fare dei nuovi investimenti. Faccio anche presente che in un momento storico in cui le nostre aziende hanno, diciamo, in Italia una difficoltà assunzionale, la nostra municipalizzata ha riassunto tutte le persone che sono state pensionate, quindi è stato anche un presidio lavorativo. Non è questa, diciamo, la prima nostra scelta, ma una cosa che va detta. Questo grafico evidenzia, diciamo, come sono andate le cose negli anni. Quando vedete che questa linea gialla sta sotto allo zero, significa che non c'eravamo noi a capo di questa città. Quando vedete che questa linea gialla sta sullo zero o sopra, significa che ci siamo noi. Ecco, questo mi sembra, diciamo, un grafico rappresentativo di che cosa significa gestire un'azienda pubblica. Apro velocemente una parentesi sulla questione legale, perché ne abbiamo sentito parlare più volte, e benché non sia oggetto della attuale delibera, mi sembra giusto anche su questo fare un approfondimento. Come sapete, nel marzo e nell'aprile del 2020 sono state pubblicate 3 sentenze, la 341, la 342 e la 390, che prevedono, diciamo, un contenzioso che la multiservizi ha con l'ambiente Cerite e una società privata che si chiama Ecologica Scarl, che peraltro ha titolo di pignorare il credito rispetto all'ambiente. All'inizio, prima che venisse emessa una seconda sentenza che ha di fatto livellato completamente queste cifre, il Clamor Service doveva dare 3.234.166 euro più gli interessi di spese legali all'ambiente Cerite, e la società privata Ecologica Scarla aveva diritto di pignorare questo credito rispetto all'ambiente. Ovviamente le cose sono andate per fortuna bene, perché abbiamo cambiato la linea legale che, come vedete, ci ha portato a perdere, e siamo riusciti con una sentenza successiva ad avere, diciamo, una condizione molto più favorevole. Ma non voglio entrare nel merito di questo, perché le cause sono ancora in piedi. Volevo dare una piccola, diciamo, idea di che cosa stava succedendo. Quando non c'eravamo noi, c'erano le scatole cinesi. Il comune c'aveva la multiservizi c'aveva l'ambiente Cerite, l'ambiente Cerite era al 51% della multiservizi e al 49% una società privata. Queste cose hanno causato i disagi che vi ho detto. se volete rivedere la strada, io ho anche riassunto velocemente, diciamo, la storia, ma non volevo arrivare a questo. Volevo far vedere questo, che dal 2008 al 2019, ok, grazie alle scelte fatte da chi c'era prima che arrivassimo noi, il nostro comune, la nostra municipalizzata, ha speso tra avvocati e feriti 414.000 euro, ok? 414.000 euro. Vediamo i numeri. Abbiamo speso una media di 50.000 euro l'anno dal 2008 al 2012, cifra che è stata completamente abbattuta quando ci siamo insediati noi. Ora, la cifra purtroppo non è bassa quanto avremmo voluto, perché nel 2016 abbiamo dovuto pagare un conguaglio per gli avvocati precedenti di 105.000 euro, peraltro facendo una transazione e dicendo loro che non gli avremmo mai pagato le parcelle che quelli di prima gli avevano detto, e quindi dandogli una cifra inferiore a quella che avrebbero dovuto avere. Ma pur con questa cifra che ci sfalsa i costi, abbiamo fatto scendere la spesa di 50.000 euro l'anno di avvocati a 24.000 euro l'anno. Ma vediamo perché l'abbiamo fatto. Beh, perché abbiamo fatto una convenzione con gli avvocati, quindi esclusi quei 100.000 euro che ci sfalsano un po' la cifra, che prevede che noi paghiamo gli avvocati 20.000 euro l'anno, indipendentemente dalle cause che facciamo. Quindi non diamo più delle parcelle di 414.000 euro a degli avvocati, che io immagino abbiano fatto un lavoro legittimo, ci mancherebbe, ma che è folle pensare che una pubblica amministrazione spenda quasi 500.000 di euro per pagare le parcelle a degli avvocati per una causa che peraltro abbiamo perso. Questo non vuol dire niente, perché l'avvocato uno lo paga, sia che vince che perde, uno vince, uno perde, però diciamo che l'esito poi non è stato così esaltante. Ci tenevo a far vedere questi dati perché essere un'impressione di che cosa significa fare una gestione efficiente in una società pubblica, e perché mi sono battuto fin dal primo giorno per non chiudere la municipalizzata, cosa che alcuni chiedevano, pensando che magari la cattiva gestione degli anni passati fosse una testimonianza di quello che potesse avvenire nel futuro. No, se uno mette le persone giuste e non pensa alle poltrone, a dover ricompensare quelli che sono stati scontenti, a mettere i cugini, i parenti o affini che non hanno competenze, ma mette delle persone che sanno fare il mestiere, probabilmente si riesce anche a rendere un servizio efficiente. Ora, il servizio è efficace? L'ho detto allo scorso consiglio, le farmacie lavorano benissimo, siamo stati tra i primi in Italia a fare l'online, siamo stati tra i primi in Italia a fare le consegne a domicilio, siamo il 19° gruppo farmaceutico d'Italia, non delle farmacie pubbliche, attenzione, delle farmacie italiane, siamo il 19° gruppo nel rapporto tra utile e investimento nelle aziende. Nessun altro, non esiste un altro gruppo di farmacie comunali che sta come noi. Quindi abbiamo fatto un ottimo lavoro, dal solo online abbiamo ricavato un utile di 300.000 euro e il 98,7% dei clienti dell'online non sono clienti abituali, quindi è gente che ha comprato da altre parti d'Italia. Poi ci sono delle cose che vanno fatte funzionare meglio, in primo il servizio del verde, sul quale ci sono dei contratti vecchi, sul quale ci sono delle attività che non ci consentono di raggiungere l'efficienza, e come spessissimo il Presidente del Consiglio Carmelo Travaglia, che ho detto in altre occasioni, ha una competenza professionale in materia, è possibile fare degli aggiustamenti che vorremmo fare. Quindi se mi chiedete, secondo voi la multiservizi sta facendo il massimo? No, può fare di più. È evidente che quando l'abbiamo presa era una società, diciamo un esempio calcistico, che giocava nell'interregionale, oggi è una società che gioca in Champions League, e quindi siamo orgogliosi di averla portata in Champions League. Adesso però gliela vogliamo far vincere la Champions League, ci abbiamo ancora un anno e mezzo per dimostrare che questa Champions League si può vincere. Grazie Presidente.
Allora, grazie al Sindaco per la relazione. Iniziamo il dibattito. Ha chiesto la parola Orso Mando, a 10 minuti. Prego Orso Mando.
Grazie. Allora, intanto volevo, diciamo così, se me lo permettete, fare un passaggio che credo sia importante anche come comunicazione. Prima della Sette Vene Paolo, si parlava della Sette Vene Paolo, al volo, due righe proprio. Siamo proprio sicuri, Sindaco, al di là di tutti gli impegni che secondo me sono doverosi, che quella strada possa essere sicura, visto che proprio in alcune parti franose non sono state messe le barriere necessarie affinché quella strada non franasse di nuovo? Non vorrei che per sbrigarci ad aprire quella strada abbiamo commesso qualche altra cosa che ovviamente in futuro può creare altri crolli franosi, quindi creare problemi non solo alla viabilità ma all'incolumità delle persone. Lo dico in questa assise pubblica perché secondo me i lavori probabilmente non sono terminati.
E l'altra cosa era che appunto comunque al di là del famoso arrampicamento sugli specchi lei non mi ha risposto sul fatto che comunque se noi avessimo ottemperato alla legge già dal 2014 non ci sarebbe stato questa situazione, per cui lei ci dovrebbe rispondere come mai appunto per quanto riguarda la Tari non abbiamo applicato subito la legge appena andata in vigore, quindi avremmo evitato tutto questo, e lì non mi ha risposto. Poi passo al punto all'ordine del giorno. Io capisco, sindaco, ormai se l'ha imparata, se la sono imparata anche le mie nipotine, la litania famosa sulle scatole cinesi, che non avevamo presa diretta sulla gestione, abbiamo annullato i consigli di amministrazione quando sono arrivato io, eccetera eccetera, ormai ce la siamo imparata, ce l'abbiamo dentro le case questa litania. Ma guardi, sindaco, che lei è uno di quelli che ha avallato i consigli di amministrazione, ha avallato la scelta dell'ecologica Scarle, ha avallato i presidenti, tutte quelle scelte che sono avvenute quando lei comunque faceva parte delle amministrazioni passate. Questo non lo può nascondere, caro sindaco, per cui è inutile che lei torna a giustificare. Facciamola passare, ormai è andata. Il problema grosso dell'ecologica Scarle è un problema che è stato creato nel momento in cui lei amministrava insieme alla prima amministrazione Brazzini, quella scelta che io ritengo probabilmente scellerata e che ha portato oggi ad avere un contenzioso così enorme che sicuramente ricadrà sulla testa non solo di chi verrà dopo a gestire la multiservizi, ma dei cittadini. È inutile che continui a arrampicarsi sugli specchi. Ma passiamo al punto all'ordine del giorno. Io, quando lei ha detto della ricognizione sull'esercizio del 31 dicembre al 31 dicembre 2019, ma scusi, ma se non sbaglio il bilancio della multiservizi non è stato approvato ad aprile 2020, e se è stato approvato ad aprile 2020 oggi sarebbe stato opportuno portare all'attenzione, che ne so, le relazioni trimestrali della multiservizi, perché io credo che la multiservizi faccia delle relazioni trimestrali, primo trimestre, secondo trimestre, terzo trimestre, e oggi saremmo stati qui a discutere o quarto trimestre o settembre, ottobre, o settembre o dicembre addirittura, non un bilancio che addirittura io sono entrato un po' nei meandri di questo bilancio, e logicamente io credo che in questo anno le cose siano cambiate. Non metto in discussione, anzi faccio un plauso, perché poi rientrano i doveri di chi amministra la città, quello di aver fatto passi giganti, quindi ringrazio un professionista come il dottor Ricci, ringrazio il dottor Manelli, perché fanno sicuramente, diciamo, il bene dell'ente, che è quello che dovrebbe fare chiunque vada ad amministrare una città. Non è che ci sono delle straordinarietà. Se qualcuno in passato non ha fatto niente, non è colpa di chi oggi magari contesta all'opposizione, ma chi ha avuto l'opportunità di amministrare questa città. Per cui tutto ciò che sta avvenendo, io credo che debba essere, diciamo così, vanno ringraziati questi professionisti che sicuramente hanno visto più a lungo e sono stati più all'avanguardia degli altri, ma rientra nel contesto normale di un'ordinaria amministrazione. Quindi io dicevo, forse non sono stati portati queste relazioni trimestrali perché c'è qualche problema che magari riguarda anche il contenzioso con l'ecologica Scarle, che oggi sarebbe stato opportuno confrontarsi su quelli che sono stati gli andamenti del 2020 e non sul 2019, che è un, diciamo così, che è un bilancio ormai passato, e sicuramente visto questa grandissima evoluzione oggi sarebbe stato opportuno magari avere la possibilità di discutere queste relazioni, di discutere non solo le relazioni che mancano all'interno di questa delibera, ma mancano anche le risposte di quel controllo analogo che magari oggi ci avrebbe dato contezza se veramente tutto ciò che sono gli obiettivi che si era posta la multiservizi, ovviamente in questo momento in grande evoluzione come ha detto lei, magari quei correttivi necessari che ci avrebbero dato contezza di tutto quello che sta avvenendo all'interno della multiservizi. Ma c'è qualcosa per caso che non quadra? Ad esempio appunto questi accantonamenti che riguardano la problematica dell'ecologica Scarle, oppure mi viene in mente la gestione del Verdi, che a qualcuno, che a qualche esperto della maggioranza non torna, e quindi voglio dire c'è qualche problematica all'interno, qualche scontro, qualche dissidio per non portare, diciamo così, con chiarezza e trasparenza quello che sono le problematiche della gestione dei servizi, oppure ad esempio il caso della questione dei cimiteri, no? che sembrerebbe a detta vostra e a detta di chi amministra che va tutto bene e non c'è nessun problema. Io credo che i cimiteri non siano proprio in eccellenti condizioni, ad esempio, al di là del fatto che ovviamente siamo in questa situazione d'emergenza e non siete stati proprio capaci, anzi degli incapaci, a, in tutti questi anni di amministrazione, a portare avanti la situazione dei cimiteri, a fare un nuovo cimitero per la città, e quindi lo sapete benissimo quello che sta succedendo, lo sa tutto il popolo, e quindi è una cosa vergognosa. Ma ad esempio la questione delle cappelle l'avete più affrontata, io facendo un giro al cimitero vedo che ci sono delle cappelle che secondo me, visto che non sono state finite, e a secondo di quello che dice il regolamento delle concessioni, se non le finisci li devi riprendere e darle a chi oggi le richiede, e io vedo che ci sono tantissimo, si è sentito gente che va a chiedere se c'è la possibilità di costruire la cappella e in comune gli chiudono la porta perché logicamente non ci sono più disponibilità, quando invece secondo me, e l'ho detto già in altri consigli comunali, la disponibilità ci sarebbe, perché non solo quelle cappelle non finite sono pericolose e vi invito ad andarle a vedere transennate così alla bene o al meglio, come c'è lo scandalo dello scandalo di quella recinzione dei cigli e del prato così non gestito in maniera normale rispetto di quei defunti che ci apprestiamo sempre e comunque lo facciamo logicamente con cognizione di causa a fare dei minuti di raccoglimento. I defunti vanno rispettati a 360 gradi e poi andare a vedere tutte quelle strutture dove soprattutto nel cimitero di Ceri e del Sasso ci sono delle infiltrazioni su quelle strutture pericolose che andrebbero impermeabilizzate, quindi voglio dire, va pure la definizione, ecco, riaffrontare il regolamento per la definizione del tariffario, per le esumazioni, le stumulazioni, eccetera, ma siamo proprio sicuri poi che la multiservizi nelle reazioni trimestrali, nelle reazioni per il controllo analogo abbia evidenziato le tante criticità che affliggono i cimiteri? Sarebbe più chiaro e trasparente che in questa delibera ci fossero state le relazioni, come dicevo prima, periodiche che riassumano lo stato dell'arte dei servizi gestiti, i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi e limiti di criticità e sollecitazione. E poi, ovviamente, le risposte del lavoro, appunto, del controllo analogo finalizzato al raggiungimento del buon risultato scaturente da un confronto costruttivo, carte che purtroppo in questo Consiglio non ci sono. E poi per chiudere, Presidente, per caso queste problematiche che non vengono relazionate riguardano il problema delle transenne, ritornando alla famosa clausoletta scritta dal revisore, dal dottor Laurato nella relazione dei revisori dei conti nei scorsi consigli comunali, quelle transenne che oggi ovviamente non si sa chi le deve pagare, ed è una cosa che io vorrei dire ai consiglieri comunali di opposizione, di maggioranza, scusate, e allo stimatissimo Zamboni e gli stimatissimi Di Maggio, Ferretti, Porro, Luchetti, Costantini, Nucci, Ignazzi, Bellomo, Maracci, Mundula, che appunto dovrebbero darci delle spiegazioni, ad esempio su queste lettere che ci sono state da parte della Multiservizi, dove ad esempio, ed è importante che lo spiegate ai cittadini, come dovreste spiegare ai cittadini appunto su quella clausoletta messa dal nostro dottor Laurato, dove si parla di questi debiti fuori bilancio che appunto dovrebbero affliggere a questo punto la Multiservizi che li ha spesi e che non riesce a riprenderli. Per cui quando ci sono tre passaggi su tre lettere, questi sono atti con protocollo, dove si dice appunto che il dottor Bernucci, mi pare che si chiama così, che chiede alla Multiservizi informazione su quella fattura e dice chi è stato il funzionario dipendente del comune che vi ha coordinato e con cui avete contratto i prezzi per l'esecuzione dell'ordinanza 37, quella famosa sulle transenne. La Multiservizi risponde relativamente al punto 1, quindi il dirigente che ha coordinato l'esecuzione dell'ordinanza 37 del 2019 e con cui sono stati determinati i prezzi e attività previste dall'allora dirigente è l'ingegner Claudio Dello Vicario, ok? Poi, infatti, vista l'inerzia della società Ostiglia, a cui il predetto è stato trasmesso, si è pertanto intervenuti con urgenza a mezzo della Multiservizi, coordinata dal loro dirigente Claudio Dello Vicario. Alla fine abbiamo una risposta in atti del dirigente Claudio Dello Vicario che dice, non ho coordinato i lavori in quanto non espressamente previsto nell'ordinanza numero 37/2019. Poi non vi dico il resto della lettera, non è stato redatto un verbale di sommorgenza perché l'ordinanza non disponeva il coinvolgimento degli uffici del procedimento, e dice: i lavori sono stati ordinati dal sindaco nell'ambito dei suoi legittimi poteri di ordinanza, in questo caso finalizzati alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente. Non mi risulta che siano stati concordati né con il sindaco né con il sottoscritto i prezzi, ovvero modalità esecutive. Quindi, cari signori della maggioranza, e chiudo, mi piacerebbe sentire da voi questa situazione che potrebbe rappresentare un danno erariale e che sicuramente non ha quella chiarezza e trasparenza necessaria che andrebbe così manifestata verso i cittadini. Oggi ci si nasconde dietro qualcosa, ci sono le carte che parlano, voi dovete dire, quei consiglieri che ho nominato, compreso il sindaco, compreso tutti i responsabili, chi pagherà e chi restituirà questi 15 o 16, adesso non ricordo bene, mila euro spesi per le transenne, ed il perché questo debito fuori bilancio ancora non è stato portato in consiglio comunale, e chi è che ha ordinato questi lavori, visto che c'è un rimbalzetto tra la multiservizi e l'ingegner dell'ovicario. Grazie.
A me mi sembra doveroso dare soltanto come notizia del perché viene riferito il bilancio del 2019 anziché il 2020, perché naturalmente, visto che noi ogni anno dobbiamo portare alla fine dell'anno questo provvedimento, diciamo, dobbiamo discutere questo provvedimento, il 2020 non è un anno concluso, quindi noi dobbiamo andare con dei bilanci certi, quello del 2019. È vero che è aprile del 2020 la multiservizi ha chiuso il bilancio, ma ha chiuso quello del 2019, avrà presentato il previsionale del 2020, cosa che ancora non è conclusa. Quindi il prossimo anno, proprio di questi tempi, si discuterà del 2020, e se ci sono dei problemi oppure ci stanno delle mancanze per quanto riguarda in questa delibera, si verificheranno in quell'anno. Ecco perché viene preso a visione il 2019 e non il 2020. Non si sarebbe potuto prendere il 2020, visto che ancora oggi il 2020 è in vigore. Non abbiamo ancora concluso l'anno, né dal punto di vista finanziario né dal punto di vista del calendario. A me mi ha chiesto la parola Lamberto Ramazzotti. Prego, Lamberto Ramazzotti, hai 10 minuti di tempo. Prego.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Quando si parla di ricognizione delle partecipate, si parla di una ricognizione da multiservizi. Qui è inutile prenderci in giro che la multiservizi gestisca bene le farmacie, che gestisca il verde, che gestisca il cimitero, ma la multiservizi aveva altre funzioni, perché gestire questi tipi di servizi li poteva gestire il comune tranquillamente. La multiservizi era nata come era nata perché doveva lanciarsi nell'ambito di servizi extracomunali per prendere certi appalti. È lì che si vedeva la bravura e la consistenza di una società partecipata, quella di portare avanti quei servizi che i comuni portavano avanti, può essere fatta più o meno bene, che possa essere servita per assunzioni senza veri concorsi pubblici, che oggi si scarichi sul passato sempre eventuali manchevolezze. Non è vero, perché quando gli era presidente Gazzella e direttore De Angelis, il sindaco Pascucci li osannava. Oggi in quest'aula, e io riconosco la loro bravura, perché Gazzella si impegnava moltissimo e veniva in aula sempre a risponderci, De Angelis era preparatissimo, oggi sembra che i guai siano tutti di un passato e tutt'oggi ci sia una grande bravura, e questo non lo ritengo corretto, anche se riconosco la disponibilità di Icci, la professionalità di Manetti. Però signori, dire che questo organismo, che è un ramo del comune, faccia chissà quali salti mortali, non è così. Le nostre farmacie lavorano con grande impegno, secondo me sono anche pochi i farmacisti nelle farmacie, che le farmacie, come ha dimostrato il sindaco, hanno portato un grande utile. Purtroppo le malattie aumentano, il cittadino oggi ricorre sempre. Io quello che vedo però è che tutte le farmacie, perché molte volte ho incontrato, abitando in zona, fuori, io cerco di andare alle farmacie pubbliche, comunali, ma vedo la farmacia che sta via Pelagalli, c'è la fila di 100 persone ogni mattina, e ci trovo anche dei consiglieri comunali nostri, perché dicendo che lì trovano tutto. Non è che nella farmacia nostra non si impegnano, però forse mi dispiace dirlo, che lì hanno un passo imprenditoriale avanti. Per quanto riguarda il grande impegno per tagliare l'erba, vabbè, se è una partecipata deve essere un plauso che tagliano bene l'erba, facciamo. Se quella della gestione del cimitero, come ha detto correttamente il consigliere Orsomando, nelle aree nostre del cimitero, chiamiamo cimitero nuovo Saturo a Cappelle, c'è delle strutture fatiscenti, c'è dei lotti non utilizzati, e c'è però un bando all'inizio dell'area a Cappelle che è chiarissimo, non lascia scampo, diceva se entro X anni un porti a compimento, quell'area torna di proprietà comunale che deve essere riassegnata. Ma vedi, quando uno fa una critica serena, non fa una critica alle grandi eccellenze, perché parliamoci chiari, sul problema delle cappelle come stanno e dell'erba anche tutti i consiglieri di maggioranza quelli sono in grado di vederlo in quello. Poi se parliamo di altre cose, magari se parliamo cos'è l'area, qualcuno con domattina domanda ma che è di maggioranza, no? Però insomma, un pochetto di impegno di dire, oh, mica deve essere tutto sulle spalle di un sindaco vedere che, come si può sistemare lo scempio al cimitero con quei ferri arrugginiti, vedere quello che si può fare per dare dignità a un posto, visto che i posti non ce l'abbiamo più, visto che nuove cimiteri ancora non sono nati, e mi auguro anch'io, come diceva il collega Orsomando, che si trovi una soluzione rapida, fare un'esaltazione a una partecipata che sta a gestire una normale amministrazione, porta degli utili, solo delle farmacie. Io non è che domattina mi metto in piazza a strillare siamo stati bravi. Grazie.
Grazie consigliere Ramazzotti, io finora non ho altre richieste di intervento, mi ha chiesto la parola Alessandro Magnani, prego Alessandro Magnani, hai 10 minuti di tempo, prego.
Sì, grazie Presidente, no, ci impiegherò molto meno, però volevo riallacciarmi al discorso del consigliere Ramazzotti. E, beh sì, effettivamente la Multiservizi non è che svolga questo super lavoro, mi sembra che al posto del comune presta dei servizi che altrimenti avrebbe dovuto prestare il comune, e questo in certi casi purtroppo crea anche dei ritardi, dei problemi, dei disagi, e vorrei citarne un paio che ho affrontato personalmente e di cui mi sto occupando con gli uffici del comune e con la Multiservizi. Ad esempio c'è una parte di via Arrigo Boito, via Scarlatti di Valcanneto, dove all'incirca un anno fa sono stati rimossi dei pali della luce perché pericolanti. La giustificazione, la motivazione che è stata chiaramente data a questa rimozione è per evitare, insomma, che qualcuno si facesse male, quindi per l'incolumità pubblica del cittadino. Ora, la domanda che sorge spontanea successivamente è la seguente: ma se tolgo un palo perché pericolante, quindi un palo che in qualche modo potrebbe andare a ledere l'incolumità del cittadino, ma non lo sostituisco e lascio quella parte di strada, oltretutto è una curva, quindi è la parte della curva buia, quindi senza illuminazione, beh, l'incolumità del cittadino non mi sembra che venga garantita in questo caso, poiché chi conosce bene il territorio di Cerveteri sa che in quell'anello e proprio nella parte della curva c'è anche un attraversamento pedonale, no? Ciclo pedonale a bordo strada, poiché Valcanneto non ha i marciapiedi, ma questa è una questione che solleveremo magari in un secondo momento. E il gap dov'è? Il problema dove sta? Sta nel fatto che la Multiservizi, sì è vero, si occupa di illuminazione pubblica, verissimo, ma solo quando c'è da rimuovere il palo, quando c'è da sostituirlo, quindi da piantumarlo di nuovo, lì non è più la Multiservizi che lo fa ordinariamente, ma lo fa su ordine di servizio straordinario, quindi con un intervento di natura straordinaria, attraverso l'input degli uffici comunali preposti. Allora mi domando, se questo è il modus operandi della multiservizi sull'illuminazione pubblica, tanto vale allora gestirlo a livello comunale. Perché? Perché verrebbero meno questi ritardi che potrebbero creare, ahimè, fortunatamente non se ne sono creati, ma non avendo noi la palla di vetro non possiamo immaginarci nel prossimo futuro se possa o non possa magari accadere, di creare magari invece delle disgrazie, perché in quella parte di strada là, e ci sono stato io fermo per 20 minuti ad assistere con i cittadini di Valcanneto, beh, le macchine corrono e corrono parecchio, e lì davanti c'è una scuola, quindi insomma io credo che gonfiarsi il petto con questa multiservizi lascia il tempo che trova, quando poi andiamo a riscontrare sul territorio che effettivamente queste grandi opere non vengono realizzate, questi grandi interventi non vengono fatti, e non vengono fatti poi per dei cavilli burocratici. Quindi questo era per quanto riguardava l'illuminazione pubblica. Per quanto invece riguarda il taglio del verde, voglio tornare a parlarvi di un episodio che mi ha alquanto incuriosito, al quale poi non sono riuscito a dare una risposta. Il taglio del verde, ok, sì, è la multiservizi che se ne occupa, ma allora mi domando di nuovo, ma da cittadino prima che da consigliere comunale, per quale assurda ragione, per quale assurdo motivo, due tra i parchi più grandi che abbiamo nel nostro territorio comunale, ossia il parco di Fustelfenbruck e il parco Marco Vagnini, vengono invece manutenuti dalla protezione civile? Io non riesco a trovare una risposta a questa domanda, vorrei che qualcuno qua dentro me la desse però, e ripeto, prima di tutto da cittadino e poi anche da consigliere comunale, tanto da consigliere comunale sto già effettuando tutte le verifiche del caso, quindi da qui a breve poi tornerò con nuove domande su queste questioni. Grazie Presidente.
Allora grazie Magnani, mi ha chiesto la parola De Angelis, prego De Angelis.
Sì, ormai è stato detto tutto, ma io dico, una ricognizione penso che sia proprio normalissima, visto che stiamo parlando della società multiservizi, il cui socio unico è il comune Cerveteri, cioè, voglio dire, penso che sia la palissiana, cioè è proprio palese questa cosa qui. Quello che sconvolge ancora, dopo svariati anni, il sindaco lo dimostra sempre, lo dice sempre, che quello che dovrebbe essere la normale routine amministrativa viene fatta passare sempre come l'eccezionalità. Cioè, come, oh signori, cioè, la multiservizi è stata creata per determinate cose, l'ha detto prima il caro collega Ramazzotti, oggi viene utilizzata per delle cose specifiche, no? La gestione delle farmacie è la gestione praticamente di quello che è l'entrata viva, l'utile, indiscutibilmente, perché il taglio del verde non è che porta utile, a meno che non si fa una programmazione di gestionale all'interno della stessa multiservizi, come tra l'altro prevede il suo statuto all'interno, di poter fare anche per conto terzi, quindi utilizzare anche i propri servizi verso i comuni, verso l'esterno e così via. Si potrebbe anche fare, viene fatto in altri comuni, ma evidentemente la multiservizi di Cerveteri non ha le attrezzature, oppure non è così completa anche a livello di personale per poter fare queste operazioni qui. Quello che mi lascia perplesso, e l'ha detto anche il consigliere Orsomando prima, è che il sindaco parla quanto siamo bravi, quanto siamo stati forti, abbiamo fatto rinvigorire la multiservizi, ma sì, ma lui c'era, lui 15 anni fa c'era, quindi voglio dire, oggi dire sono stati gli altri che sono stati i cattivi gestori mi sembra alquanto fuori luogo e mi sembra alquanto scorretto nei confronti di terze persone. Chi più chi meno è bravo, devo fare un plauso a quello che è stato amministratore Alessandro Gazzella, che conosco come persona per bene, quindi ha gestito secondo il suo modo di gestire, lo stesso direttore che c'era prima, ma anche quelli che ci sono adesso non sono male, si interfacciano con noi, tant'è vero che noi oggi, e l'ha ricordato prima il collega che mi ha preceduto Orsomando, oggi ci chiediamo
come mai in Consiglio Comunale ancora sto debito fuori bilancio delle famose transenne non è arrivato? Ce lo domandiamo, ma questo penso che se lo domanda anche a molti servizi, che i soldi l'ha spesi e probabilmente li sta ancora attendendo. Che dire per quanto riguarda il discorso manutenzioni dei cimiteri e luci votive dei cimiteri, perché la multiservizi si occupa anche di questo? Beh, devo dire che i cimiteri cerveteri lasciano alquanto a desiderare, no? È storia di tutti i giorni, noi siamo usciti anche sui giornali che ci chiamano cittadini dicendoci che alcuni cimiteri sono tenuti in maniera non appropriata per quello che è il luogo deputato, insomma i morti vanno sempre rispettati, non si è né di destra né di sinistra né di maggioranza né di opposizione quando si parla dei defunti. E poi parliamo del servizio irriguo, parliamo di quello dei giardini. E noi ricordiamo a tutti però che a molti servizi ad oggi sta storia del consorzio di bonifica, no? Della gestione dell'irriguo, specialmente nella zona di Cerenova, io non lo so mica se l'ha risolta. Noi abbiamo alzato l'attenzione su questa storia qui, siamo addirittura andati al consorzio di bonifica, abbiamo fatto accesso agli atti, abbiamo parlato con i dirigenti, ci abbiamo tanto di prove, attestazioni, tutto nero su bianco, ma prima che fa? La multiservizi dice io non mi voglio occupare più del servizio irriguo di irrigazione di Cerenova e così via, e poi dopo che fa? Cioè, l'ha fatto sta accordo, non l'ha fatto, che è accaduto? È andato tutto nel dimenticatoio. Quest'estate è passata un po' per i residui del Covid, un po' per altre situazioni che sono venute alla ribalta, è passata un po' in sordina, no? Quindi poco si è sentito questo discorso qui, ma sicuramente la prossima estate, e lo diciamo fin da adesso, si sentirà. Noi saremmo curiosi di sapere, di capire come si è risolta questa storia qua. Per quanto riguarda il bilancio, mi dispiace Presidente, lei dice qui si parla il bilancio, sì, ma siamo nel 2020, siamo nel 2020, quello che ha presentato la multiservizi, pur essendo un previsionale, è quello che è, però oggi noi andiamo a parlare di un bilancio 2019 come ricognizione, quindi non si è tenuto conto di tutto un anno, perché siamo al 28 dicembre 2020, quindi un anno è passato, forse se ne terrà conto nel 2021. E poi nel 2021 lei dice vabbè, ma tutto quello che viene detto in riferimento anche a probabili debiti fuori bilancio, altre situazioni, ricognizioni e roba varia, se ne riparlerà probabilmente verso la stessa data in cui si è presentato quello di previsionale, quindi aprile 2021. Io penso che non sia così, penso che ci siano delle incongruenze nel discorso del bilancio, specialmente del bilancio da multiservizi. Penso che il fatto dell'ecologica SCARL non è da non considerare, anzi è da tenere proprio in considerazione, perché parliamo di un contenzioso importante che non so a quanto sia arrivato, se è arrivato a 3 milioni di euro, 4, quello che è, ed è importante. Ed è importante perché è destabilizzante sia per la multiservizi, ma soprattutto per il Comune, che è socio unico dentro la stessa multiservizi. Eppure oggi, nella presentazione delle slide, si fa un volo pindarico e si passa così alla lontana, no? Senza approfondire, senza dire sì, stiamo valutando, stiamo prendendo i provvedimenti, ci siamo costituiti, abbiamo fatto questa azione, abbiamo fatta quell'altra. Io mi sarei aspettato un approfondimento sostanziale sul discorso dell'ecologica SCAR, cosa che invece non è stata fatta. Viene detto tutt'altro, viene detto siamo bravi, siamo belli perché il bilancio è inattivo, perché quello è così, perché quello è colà, però poi delle cose importanti non si parla. Mi riprometto nella replica di fare una puntualizzazione ulteriore, grazie.
Allora grazie consigliere De Angelis. Consigliere Galli.
Grazie Presidente, ma vorrei aggiungere qualcosa. Beh, quello che dice il Sindaco è giusto, però non è che ci troviamo qui a dibattere, avete ragione voi, abbiamo ragione noi, quello che è passato, quello che è futuro, quello che è. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Per la maggior parte del periodo di vigenza della multiservizi, tra l'altro io non ho mai partecipato a amministrazioni se non all'opposizione alla precedente, per il quale tutti quanti noi abbiamo fatto, anch'io mi unisco, un plauso al Presidente Gazzella per come ha gestito, e sulla stessa strada, diciamo, è continuata la gestione da lui iniziata, che ha avuto un'inversione. Ha ragione il sindaco, prima chiudevamo i bilanci in perdita, oggi li chiudiamo in utile. Questo è un fatto oggettivo, non è un fatto soggettivo, non è interpretativo o frutto di valutazioni. In merito alle spese legali, in merito ad ogni cifra che è stata rivalutata, dico, da quando c'è stata la Gazzella, quando c'è il sindaco Pascucci, i bilanci sono tutti inutili, e pertanto precedentemente erano in perdita, come l'ha citato e ha fatti vedere anche nelle slide del sindaco. Che cosa accade? Che, vi ripeto, non è un fatto di discussione. Ci troviamo qui a discutere il 2019 perché dobbiamo fare la valutazione sulla nostra partecipata in relazione al 2019. Se dovevamo farlo sul 2020, l'avremmo fatto sul 2020. Se io vi voglio fare un altro spunto, non andar via consigliere Ramazzotti, voglio fare un altro spunto, vi voglio dire, se guardiamo i numeri li prendiamo, vediamo che i ricavi della multiservizi, della vendita dei farmaci eccetera, per le prestazioni, sono superiori a quelli del 2018 e del 2019. Dicevo, i ricavi sono in aumento, gli utili li finiamo. Non è vero, non è assolutamente vero quello che sostenete voi in merito al contenzioso in corso con la multiservizi, pertanto, e vi spiegherò poi anche perché, e pertanto dici, funziona, i numeri sono quelli, ma ha ragione Magnani sull'intervento che fece prima, si parla anche di giustizia sociale, la giustizia sociale vuole che la multiservizi eroghi un servizio degno del nome che porta. Cioè, io ritengo che la multiservizi debba erogare un servizio sul verde che sia eccezionale, che sia meglio di coloro che potrebbero essere ai quali potrebbero essere affidati determinati servizi. Ci sono delle lacune che piano piano saranno colmate, ma non è sotto gli occhi anche di tutti che piano piano stiamo migliorando, che il trend è in crescita, cioè è in recupero di quel gap di qualità di quei servizi che sono oggi lacunosi. Certo, non abbiamo raggiunto l'efficienza, questo è sotto gli occhi di tutti, nessuno discute delle farmacie, non ho sentito nessun intervento dire su un problema che si possono avere sulle farmacie, tranne quello delle file che magari ci possono essere rispetto ad altre. Perché? Perché è un servizio che è portato ad ottimo. È un servizio reso efficiente, è un servizio che è reso per bene, sul quale la multiservizi ci ha investito e oggi funziona. Quindi per dire che cosa? Per dire che lo sforzo dell'amministrazione deve essere sempre in linea con questo. Perché prima vi dicevo che per quanto riguarda il contenzioso della multiservizi che ci vede protagonisti non è sottovalutato, anche se il sindaco vi ha reso conto e non ci siamo nascosti dietro a nessun dietro a nessun alibi, ma è un contenzioso che ha una sua una sua gestione sulla quale non credo che sia questo il momento di entrarci in causa. Ma se voi andate a prendere i bilanci approvati dalla multiservizi, le note integrative adesso corredati, troverete che la multiservizi ne rende pubblico, e lo dicono loro stessi, non lo dice il sindaco, sono loro che lo devono dire, e nelle pagine del bilancio è riportato. Sono riportati tutti i dettagli di questo contenzioso, nei limiti del possibile, per i quali non crei problemi poi nella loro gestione del contenzioso stesso, e la multiservizi vi porta a conoscenza che sono stati che sono stata imputata un perdita su crediti per 1.040.000 proprio afferente a questa procedura. Non solo, nel capitale, nel patrimonio della società, se andate verso l'ultima pagina, è riportato che abbiamo 5.600.000, mi sembra, e ci abbiamo 3.500.000 di capitale e 1.450.000, 1.460.000 di riserve. L'auspicio qual è? È anche quello di, mentre mi sembra che nel 2019, se non mi sbaglio, abbiamo fatto distribuire l'utile dalla multiservizi al comune per 80.000 euro, l'auspicio è quello di destinare l'utile realizzato in quest'anno e destinarlo a copertura o a un'eventuale riserva legale, in modo tale da poter eventualmente successivamente poter far fronte all'eventuale pagamento o danno che possa scaturire da questo contenzioso. Quindi, voglio dire, nell'atto di ricognizione è questo che si deve analizzare. Cioè, non è che dobbiamo discutere qui a che stadio si trova il contenzioso, è riportato fedelmente all'interno della nota integrativa e del bilancio della società. Leggetelo, cioè, c'è bisogno, se volete ve lo leggo, ma è proprio ovvio e è pubblico tra l'altro, perché è pubblico in Camera di Commercio. Oltre ciò, praticamente i rapporti stiano migliorando anche da di voi consiglieri di opposizione, e credo che il dibattito sia incanalato in una strada di arrivare ad una soluzione mediata, ma che sia di supporto alla città in modo tale da poter effettivamente erogare servizi sempre migliori. Credo che anche quello che negli atti è riportato, che la ricognizione di fatto rileva situazioni critiche al di là di quanto abbiamo citato fino al momento, sia anche palese e facile l'approvazione di quest'atto. Grazie Presidente.
Allora, grazie al consigliere Galli. Io non avrei altri interventi, pertanto se non ci sono altri interventi posso tranquillamente passare alle repliche che mi ha chiesto Orsomando, prego.
Grazie.
Allora, intanto seguendo l'ultimo intervento non ho nulla da
eccepire. Chiedo scusa Orsomando, sì, mi stava chiedendo l'intervento il sindaco, non me ne sono accorto. No, me lo chiedeva, ero io che non l'ho visto, lui me lo chiedeva. Purtroppo i problemi tecnici sono sempre. No, guarda, se era successo al contrario avrei tenuto lo stesso atteggiamento, mi sembra. Mi sembra che, no, da sto punto di vista. No, però voglio dire, siccome che. No, non è per legge, non è che è per legge.
Scusi, Presidente, ma lo però dice anche lei che è rispettoso, no, dei regolamenti.
Certo.
Lei ha fatto partire le repliche, quindi è cambiato capitolo.
Siccome che
non interviene,
allora,
più.
Siccome che ci possono essere dei problemi tecnici,
ho capito,
ci possono essere.
Lei, è come se lei avesse aperto un secondo punto, un altro punto all'ordine del giorno,
no,
non si
no,
può
no, nessun
indietro.
Punto, è sempre
è a
quello.
Sua discrezione come al solito.
No, è sempre
non è
quello.
Così.
È
lei
quello.
È passato alla replica, per cui adesso mi fa replicare, se no lei
la faccio
Fabio,
replicare.
No, mi fa replicare,
però
il sindaco non parla.
Perché il
sindaco non parla, c'ho ragione.
No, il sindaco
come
parla.
No?
No,
lei chiedo, è passata alle repliche,
no,
l'ha detto, è registrato.
Ho detto, certo, ho detto per un problema tecnico,
scusate,
il sindaco mi chiedeva la parola e
ma
io
il problema tecnico non
capito,
so fare i nostri, volevano stare in aula,
no.
Allora per cortesia lo può verbalizzare, segretario, e il consigliere, il presidente.
Guarda, è tutto verbalizzato.
No, e non credo.
È tutto verbalizzato.
E non credo, lo vedremo. Lo vediamo se è tutto verbalizzato,
è
come dice
tutto
lei.
Verbalizzato.
Abbiamo scoperto che non è verbalizzato,
tutto
come
verbalizzato,
dice lei.
Dai,
noi abbiamo gli atti
allora,
per dimostrare che non è tutto verbalizzato. Benissimo.
Verbalizzo.
Ma io sono contento che lei dice che è tutto verbalizzato.
È
poi
tutto verbalizzato.
In sede dibattimentale del processo di febbraio,
okay,
lei dovrà dire come mai qualche cosa non è stata verbalizzata.
Va bene.
Allora, ecco, il fatto che siamo passati alle repliche. E poi ovviamente è stata tolta la parola ai debiti, che torniamo alla... Vabbè, poi l'avete sentito, insomma...
Ci siamo capiti, dai.
No, ci siamo capiti, però...
Prego, sindaco, faccia l'intervento. Io credo che qua noi siamo qua per fargli gli interventi, non per evitarli. Sì, prego, sindaco, prego. Prego.
Quando diamo le risposte, non le capiscono. Quasi ma si sono le capisce, infatti, ma non delle cose.
Guardi, sindaco, che non la sentiamo. Vediamo soltanto... no, c'è un problema di audio.
Mi sentite?
La sentiamo disturbata.
Presidente, non lo so.
Guardi, è disturbata la linea. Sindaco, mi dispiace, è disturbata, non riusciamo a comprendere quello che vuoi dire, almeno io.
Provava a uscire il sindaco e rientrare, quindi il tempo di ricollegarsi.
Giambone.
Ora mi sente?
Può parlare, adesso la sentiamo.
Scusi, ogni tanto il sistema ha dei problemi e forse era il motivo per cui prima non mi aveva sentito quando le chiedevo la parola. Dicevo che è curioso che noi facciamo delle domande, l'opposizione faccia delle domande e poi non voglia le risposte. Noi queste cose le sappiamo bene perché le studiamo prima, però volevo rispondere a una serie di cose che sono state dette. Devo anche aggiungere, se me lo consente Presidente, che lo so che questa cosa non si può ripetere ogni volta, però dice il consigliere Orsomando dovrebbe venire in aula. No, in realtà c'è un invito, seppur non un obbligo, a fare in maniera che le riunioni continuino ad essere in remoto, e noi cerchiamo di rispettarlo. Poi c'è anche chi fa un grande clamore sulle questioni del rispetto di DPCM e poi pubblica le foto di tutta la famiglia durante le feste di Natale, evidentemente in dispregio delle norme e nell'assoluto mancata di rispetto, ma questo insomma...
Fenomeno, sei però, un fenomeno, però, tutto è bacio in diretta,
però,
il bacio in diretta come lo metti?
Consigliere,
fenomeno, vieni dalla famiglia mia, fenomeno, vieni dalla famiglia mia, per favore, vieni dalla famiglia mia.
Consigliere,
vieni, sta zitto, vieni dalla famiglia mia, vieni dalla famiglia mia. Guardi alla famiglia mia, gli agarriti,
brutto,
guardi alla famiglia mia, tu come tu pensi, noi siamo congiunti, noi siamo congiunti, tu come tu pensi, non sei congiunto, noi siamo congiunti, tu come tu pensi, Vergogna, tu non sei congiunto,
Posso parlare, Presidente? Posso finire l'intervento? Deve continuare ancora questa pagliacciata del consigliere Orsomando?
È più coraggio di venire dalla mia famiglia! Guarda la tua di famiglia! Guarda la tua di famiglia! La tua devi guardare di famiglia! La tua devi guardare di famiglia! E tu ti sei baciato in diretta con una non congiunta! Noi siamo congiunti!
Poco di serenità, e rifacendo l'appello nominale, invitando tutti a darci una calmata, mi dispiace che i consiglieri, appunto i quattro consiglieri hanno abbandonato l'aula, e anche tu Maria? No, sono quattro, i quattro consiglieri che hanno abbandonato io. Allora, vabbè, io però sono andati via i consiglieri Lamberto Ramazzotti, sono andati via gli altri consiglieri, Benissimo, facciamo l'appello nominale e recuperiamo. Prego.
Pascucci.
Presente.
Accardo. Assente. Badini.
Presente.
Belardinelli. Assente. Bellomo.
Presente.
Costantini. Assente. De Angelis. Assente. Di Maggio.
Presente.
Falconi. Falconi, assente. Ferretti.
Presente.
Frappa.
Presente.
Galli. Gnazzi.
Presente.
Lucchetti.
Presente.
Magnani, assente. Mancini. Maracci, assente. Mundula, assente. Nucci,
presente.
Orsomando, assente. Piergentili, assente. Porro,
presente.
Ramazzotti, assente. Travaglia, presente. Zamboni,
presente.
Quindi. Verifico pure la presenza degli assessori. Battafarano.
Presente, presente, dottor Lavorato.
Cennerilli.
Presente, dottor Lavorato.
Croci. Assente. Ferri. Assente. Gubbetti. Assente. Ridolfi, assente.
Allora, consiglieri, con 14 consiglieri presenti e 11 assenti, iniziamo il Consiglio Comunale. Devo dichiarare, vorrei che fosse messo a verbale, che Ramazzotti, De Angelis, Magnani e Falconi hanno abbandonato l'aula, sono andati via, non so perché, mi immagino per protesta, dopo quello appunto il diverbio, mentre Orsomando è stato espulso in base all'articolo 11 del nostro regolamento, comma 4. Pertanto Orsomando è espulso e gli altri 4 sono andati via. Riprendiamo il Consiglio Comunale dalla replica del Sindaco, dall'intervento del Sindaco, e gli erano rimasti qualche minuto ancora di intervento. Prego, Sindaco.
Presidente, sarò velocissimo. E vi chiedo peraltro scusa se questa, diciamo, acceso diverbio sia partito dal fatto che io nella prima parte non riuscivo a comunicarle che volevo fare l'intervento, le chiedo davvero scusa. Detto questo, credo di aver risposto in parte alle questioni sollevate, volevo soltanto sottolineare due cose. La prima, ho mostrato delle slide che dimostrano chiaramente che dal 2012 c'è stato il cambio, e ho detto esplicitamente che il lavoro fatto prima dalla coppia De Angelis Gazzella, poi dalla coppia Ricci Manelli, è un lavoro encomiabile. Siccome alcuni interventi successivi dell'opposizione hanno lasciato quasi pensare che io non avessi, diciamo, ringraziato o apprezzato il lavoro della prima coppia, che peraltro sono stato insieme ai miei colleghi di maggioranza quelli che l'hanno decisa, diciamo, volevo ribadire questo. Gazzella e De Angelis hanno fatto un lavoro encomiabile, senza il quale non sarebbe stato possibile poi il lavoro successivo. Quindi non solo li ringrazio, ma credo che abbiano rappresentato la discontinuità. Il primo bilancio in pareggio l'abbiamo ottenuto sotto la loro reggenza. La seconda cosa era al consigliere Magnani, che purtroppo non c'è, immagino che riguarderà questa registrazione o magari qualcuno glielo dirà. E lui ha detto in aula che la multiservizi, quando elimina i pali della luce perché sono pericolanti, poi non ha il mandato di rimetterli perché non è un'attività ordinaria. Ha detto una cosa perfetta, giustissima: per rimetterli il comune deve dare loro mandato e dandogli dei soldi. Peccato, lo dico perché ha fatto un intervento proprio su questo tema, che nel bilancio di previsione che abbiamo approvato e nelle modifiche successive abbiamo stanziato 130.000 euro e altre risorse finalizzate proprio a questa attività e che i consiglieri d'opposizione abbiano votato contro a quel bilancio. Quindi non si può dire ai cittadini, io voglio che vengano rimessi i pali, io voglio che il comune stanzi le risorse, e quando poi il comune porta, l'amministrazione porta l'atto, uno vota contro, perché o è a favore e allora vota a favore, o è al contrario e vota contro, però poi non si può fare, diciamo, sopra un po' di politica. Ecco, mi sembra che la coerenza, che non mi sembra sempre ci sia da parte dei consiglieri d'opposizione, vada anche in questa direzione. Grazie, ho finito il mio primo intervento.
Allora, il consigliere De Angelis ritorna, e ritorna anche Magnani, e è rientrato anche il consigliere Falconi. Allora, altri interventi, altrimenti passiamo direttamente alle repliche. Non ci sono altri interventi, ha chiesto la replica De Angelis. Prego,
sì.
A 5 minuti di replica.
Sarò molto breve, 10 secondi, per dire questo, Presidente. Per l'atteggiamento antidemocratico che è avvenuto in questo Consiglio Comunale nei confronti del consigliere Orsomando, che è stato espulso per le sue scelte, e per quanto è stato detto dal Sindaco, il quale dovrebbe giustificare invece la sua azione durante lo scorso Consiglio Comunale, che era insieme a un'assessora senza mascherina all'interno dell'ufficio comunale, che fa parte dell'aula consigliare, glielo ricordo a lei, perché è un locale comunale. I consiglieri di opposizione se ne vanno contestando tutta questa situazione che si è venuta a creare e che lei, mi dispiace dirlo, non ha saputo gestire nel migliore dei modi, dando ragione al sindaco e facendolo parlare, e tra l'altro gli ha consentito anche un intervento in presenza di assenti, abbiamo sentito anche i cognomi, quindi è una cosa indecente e riprovevole. Grazie.
Grazie, consigliere De Angelis. Andiamo avanti. Pertanto, visto che non ci stanno altri interventi, mettiamo a votazione questo punto. Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, approvazione. Per appello nominale, come sempre, prego, dottor Lavorato.
Pascucci.
Favorevole.
Accardo. Assente. Badini.
Favorevole.
Belardinelli. Assente. Bellomo.
Favorevole.
Costantini. De Angelis, assente. Di Maggio.
Favorevole.
Falconi. Assente. Ferretti.
Favorevole.
Frappa.
Favorevole.
Galli. Gnazzi.
Favorevole.
Lucchetti.
Favorevole.
Magnani. Assente. Mancini. Maracci. Assente. Mundula. Assente. Nucci.
Favorevole.
Orsomando. Assente. Piergentili. Assente. Porro.
Favorevole.
Ramazzotti. Assente. Travaglia.
Favorevole.
Zamboni.
Favorevole.
Consiglieri con voti 13 favorevoli e un astenuto, la delibera è stata approvata. Passiamo alla variazione al punto numero 2, che è diventato il numero 3, variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020-22, ratifica delle deliberazioni di giunta comunale numero 130, adottata in data 24/11/2020, ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Relaziona, chi relaziona? Il sindaco? Relaziona il sindaco in qualità di assessore al bilancio. Prego, prego sindaco.
Grazie presidente, le chiedo soltanto qualche istante che devo aprire la delibera.
Prego, sì.
Scusi, le chiedo scusa, ma avevo la delibera chiusa.
Allora, intanto recupero un messaggio che mi è arrivato dal consigliere Accardo, che dice: buongiorno, motivi di salute mi impediscono di partecipare al consiglio comunale di oggi, sono spiacente, buon lavoro. Allora salutiamo il dottor Accardo da qua, con la speranza che presto si rimetta in sesto, almeno di salute.
Sono pronto, presidente.
Prego, sindaco.
Grazie. Trattasi di una variazione d'urgenza adottata al bilancio di previsione finanziario con una delibera di giunta numero 134, adottata in data 30 novembre 2020, ai sensi ovviamente dell'articolo 135,2 del testo unico degli enti locali. La delibera di giunta prevede, una variazione che si aggira a intorno ai 23.500 euro, che come si può vedere dalla delibera che è legata a uno spostamento sulle festività natalizie, sul capitolo 408, che è quello inerente alle festività natalizie, di alcuni fondi che erano stanziati sulla medesima area di assessorato della assessora Federica Battaparano, quindi su altri capitoli del suo stesso assessorato. Quindi poiché avevamo intenzione, come avevamo già annunciato, di fare quest'anno un'attività legata alle festività natalizie, di mettere un albero di Natale simbolico in ogni singola frazione della città, peraltro abbiamo deciso con una scelta, tra virgolette, anche sostenibile, di non mettere alberi veri, perché noi gli alberi veri ci piace piantumarli e volevamo fare qualcosa che avesse un simbolo ma non fosse impattante dal punto di vista della sostenibilità, e per la prima volta l'abbiamo messo in tutte le frazioni della città, proprio perché volevamo con il Covid e con questo momento di restrizioni dare un segnale anche di affetto alla nostra comunità. Oltre a questo è stata fatta una illuminazione nel centro storico di Cerveteri, nella parte di Piazza Aldo Moro, nella parte di Piazza Risorgimento, e in collaborazione con i cittadini a Marina di Cerveteri c'è stata una grande collaborazione tra i consigli, tra la società che ha vinto l'appalto del comune, la società che doveva mettere illuminazione, e un'associazione neonata del territorio che ha raccolto presso i commercianti delle risorse economiche e che ha abbellito il lavoro che già era previsto da parte nostra, cioè la posizionamento dell'albero con altre luminarie. Quindi mi è sembrato anche questo un gesto veramente di rinascita della nostra comunità. E volevo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato, anche il consigliere Maracci che ha dato dei buoni consigli essendo un esperto in materia, ma soprattutto voglio ringraziare Andrea Paoni, Giorgio Paoni e Paul Melliti che hanno realizzato per conto dell'amministrazione un video che in questi giorni ha circolato sui social e ha avuto molto successo, che fa vedere un video di speranza sul Natale, di auguri natalizi, ma che fa vedere anche le varie parti della città illuminate con questa illuminazione artistica che ha avuto un grande successo. Proprio nel Palazzo del Granarone, dove siede il Consiglio, c'è questo grande Babbo Natale che viene proiettato e viene visto da tutto il territorio. Stiamo ricevendo in questi giorni tante foto dai cittadini, è una cosa molto emozionante. La variazione aveva questo obiettivo, perché è stata fatta d'urgenza, perché è evidente che i soldi andavano impegnati prima che ci fossero le feste natalizie. Voglio ringraziare il dottor Lavorato, che in queste settimane l'ho stressato molto più di quanto io già non lo stressi regolarmente, perché è ovvio che a fine anno è tutto più difficile e più complicato, e lui ci ha consentito di trovare la strada insieme al nostro segretario generale avvocato Russo per arrivare a questo obiettivo.
Allora, grazie sindaco, vediamo se ci sono interventi. Vediamo se ci sono interventi. Sindaco, mi dicono che lei è intervenuto sul punto numero 3, no sul punto numero 2. La variazione numero 103. Allora noi dobbiamo...
Chiedo scusa Presidente, se ho commesso un errore, perché può darsi che con lo sfasamento dei punti io abbia commesso un errore.
Noi stiamo discutendo sulla 130, adottata il 24/11/2020.
Perdoni, io invece ho preso il punto successivo, un attimo che... Le chiedo scusa.
Discutiamo della variazione d'urgenza del bilancio previsione finanziaria 2020-2022.
Sì,
ratifica
sì,
deliberazione giunta comunale 130.
Che i punti fossero sfalsati, avevo... Beh, ovviamente intanto quella l'ho spiegata, non la rispiegherò dopo.
Va bene, vado avanti.
Delibera di giunta di variazione la 130, che è stata adottata il 24 novembre del 2020, ok? Prevede una variazione di 432.000 euro, ok? Quindi molto più corposa di quella di cui ho parlato precedentemente, e serve a spostare il contributo regionale per il contrasto alla povertà ottenuto dalla Regione Lazio, i cosiddetti fondi povertà, ok? All'interno del capitolo competente, ok? Quindi è, diciamo, una variazione che parte dai fondi concessi con la determinazione numero G11604 dell'8 ottobre 2020, che sono 409.000 euro più 9.278, e che vengono inserite all'interno del bilancio comunale con una variazione. La variazione, c'è scritto nelle motivazioni, riveste carattere d'urgenza perché già sono avviate le procedure amministrative per l'assunzione delle 10 unità a tempo parziale determinato con profilo di assistenti sociali categoria D, che sono conseguenti a questo stanziamento. Quindi diciamo questa è la variazione di cui dovevamo parlare, e qui chiedo scusa, però insomma considero discussa anche quella successiva, non la riespliciterò, così non faremo perdere tempo all'aula.
Allora, grazie Sindaco, ci sono interventi su questa, considerando che è un contributo in entrata, però non so se qualcuno vuole intervenire, altrimenti io vado direttamente al voto. Allora andiamo direttamente al voto, facciamo sempre per appello nominale, ricordiamo che è un contributo in entrata di oltre 400.000 euro che è legato alla povertà e a questo periodo di Covid. Prego, dottor Lavorato, grazie.
Pascucci.
Favorevole.
Accardo, assente.
No, presto.
Badini? Belardinelli, assente. Bellomo?
Favorevole.
Costantini? Assente. De Angelis, assente. Di Maggio?
Favorevole.
Falconi, assente. Ferretti?
Favorevole.
Trappa?
Favorevole.
Galli? Gnazzi?
Favorevole.
Lucchetti?
Dottor Lavorato, mi scusi, io ho avuto problemi con Zoom e non sono riuscita a risponderle.
Come vota?
Favorevole, sono Badini.
Lucchetti? Non c'è. Magnani? Assente. Mancini? Assente. Ah. Maracci? Assente. Mundula, assente. Nucci,
favorevole.
Orsomando, assente. Piergentili, assente. Porro,
favorevole.
Ramazzotti, assente. Travaglia,
favorevole.
Zamboni,
favorevole.
Richiamo Lucchetti, assente.
votazione è chiusa. La votazione è chiusa. Allora, consiglieri, con 12 voti favorevoli e un astenuto, la delibera è stata approvata. Passiamo adesso alla variazione, sempre d'urgenza, del bilancio di previsione finanziario, ratifica deliberazione giunta 134, adottata in data 30/11/2020. Era quella che ha relazionato poco fa il sindaco, e se non ci sono altri interventi possiamo portare direttamente alla votazione. Prego, dottor Lavorato.
Pascucci.
Favorevole.
Accardo, assente. Badini.
Favorevole.
Belardinelli, assente. Bellomo.
Favorevole.
Costantini, assente. De Angelis, assente. Di Maggio.
Favorevole.
Falconi, assente. Ferretti, assente.
Favorevole.
Ferretti è favorevole, chiedo scusa. Frappa.
Favorevole.
Galli. Gnazzi.
Favorevole.
Lucchetti. Assente. Magnani, assente. Mancini. Maracci, assente. Mundula, assente. Nucci.
Favorevole.
Orsomando, assente. Piergentili, assente. Porro.
Favorevole.
Ramazzotti, assente. Travaglia.
Favorevole.
Zamboni.
Favorevole.
Consiglieri, con 12 voti favorevoli e uno contrario, la delibera è stata accolta. Passiamo alla variazione di bilancio di previsione finanziario, articolo 175, comma 2 e 3, lettera A, del decreto legislativo 267 del 2000. Prego, sindaco, se vuoi relazionare. Questa è una variazione al bilancio, non è una ratifica. Prego, signor.
Presidente, mi perdoni perché sto facendo un po' di confusione. Che numero di delibera è?
È l'oggetto numero 4, variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-22, articolo 175, comma 2 e 3, lettera A, del decreto legislativo numero 67 del 2000.
Perfetto, quindi parliamo della delibera numero 67, giusto? Sì, ok. Allora, si sente?
Sì, prego.
Certo. Trattasi di una variazione di bilancio, ovvero di una variazione che, diversamente da quelle che abbiamo approvato prima e di quelle che andremo ad approvare dopo, perché ce ne dovrebbe essere un'altra ancora, non è stata eseguita con i poteri sostitutivi della Giunta e che quindi richiede una ratifica in Consiglio Comunale, ma una variazione che portiamo proprio in Consiglio Comunale. La variazione prevede un importo di 575.000 euro, ok? Ovviamente a pareggio, permangono gli equilibri di bilancio e, come si può vedere dai pareri, i pareri sono evidentemente tutti favorevoli. E volevo capire se era possibile mostrare, ora ci provo, diciamo, le schede di allegato che mostrano la variazione, però credo che non sia semplicissimo. E una parte della variazione è legato al contributo regionale per gli interventi legati alle famiglie che hanno subito danni economici legati al coronavirus. Trattasi di uno stanziamento che la Regione Lazio ha fatto in favore dei comuni del Lazio e quindi anche in favore del comune di Cerveteri, in particolare nel nostro caso, se non sbaglio, chiedo eventualmente al dirigente Lavorato di correggermi, per 126.308,86 euro, e che si vanno evidentemente a sommare alla cifra che diciamo abbiamo già preso e già ricevuto dallo Stato e con i quali abbiamo fatto i buoni spesa di cui ho parlato all'inizio del Consiglio nelle comunicazioni iniziali. In aggiunta a questo, dal fondo Covid, il cosiddetto fondone come l'abbiamo chiamato noi sindaci, cioè il fondo che il governo ha messo a disposizione dei comuni per le emergenze che sono state diciamo conseguenza dei problemi del Covid, andiamo a sottrarre da questo fondone 60.000 euro, come ricorderete ne abbiamo già attinto da quel fondo ma non l'avevamo esaurito completamente, per stanziarli sulle spese per la gestione dei trasporti scolastici nel capitolo 461. Ok? Un'ulteriore parte di variazione è questa è la parte rimanente, ok? Credo che manchi soltanto una piccola voce nella variazione, un attimo che cerco di aprirla. Ok. No, credo che le cifre siano tutte, credo di non aver dimenticato nessun'altra cifra, no, credo che le cifre siano tutte queste, quindi queste sono le due cifre che sommate danno il risultato che sta nella variazione, quindi chiediamo all'Aula ovviamente di ratificarlo, di votarlo, non di ratificarlo. Fatto confusione.
Grazie, grazie Sindaco, ci sono interventi in merito a questo provvedimento, Angelo Galli voleva intervenire, prego.
Presidente, solo per aggiungere che c'è il Sindaco ha dimentica forse, non si è aperta nella slide, l'ultima variazione che è quella che viene istituita, la voce relativa al surplus in avanzo vincolato che è di 449.000 euro, che è l'ultima delle variazioni, proprio per completezza dell'intero atto. Grazie. 380...
Allora grazie 389. Al consigliere Angelo Galli per la precisazione. Non ci sono interventi, andiamo direttamente alla votazione. Prego.
Pascucci.
Favorevole.
Accardo. Assente. Badini.
Favorevole.
Belardinelli. Assente. Bellomo.
Favorevole.
Costantini. Assente. De Angelis. Assente. Di Maggio.
Favorevole.
Falconi. Assente. Ferretti.
Favorevole.
Frappa.
Favorevole.
Galli. Gnazzi.
Favorevole.
Lucchetti.
Favorevole.
Magnani. Assente. Mancini. Maracci, assente. Mundula, assente. Nucci,
favorevole.
Orsomando, assente. Piergentili, assente. Porro,
favorevole.
Ramazzotti, assente. Travaglia,
favorevole.
Zamboni,
favorevole.
Uno, due.
Allora, consiglieri con 13 voti favorevoli e uno contrario, la delibera è stata approvata. Passiamo a quell'altro punto, che sono l'approvazione degli obiettivi strategici per la predisposizione del piano triennale di previsione della corruzione e della trasparenza 2021-2023. Relaziona, credo, il Sindaco.
Sì, grazie Presidente.
Credo che questo sia un atto dovuto, prego Sindaco.
È un atto, bravo, grazie Presidente, è un atto tecnico e ogni anno dobbiamo stabilire, in realtà dobbiamo fare il piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza che ricordo nel nostro comune essere a capo del nostro segretario generale, l'avvocato Pasquale Russo. al quale mi pregio, se me lo consente, anche di fare gli auguri doppi, perché in questi giorni, oltre ad aver festeggiato le festività natalizie, ha anche avuto la bella notizia del figlio che si è laureato col massimo dei voti, quindi mi sembrava bello fargli gli auguri da quest'aula, anche se oggi non è presente, però mi sembrava giusto fargli da qua. E la delibera è molto semplice, prevede quelli che sono gli obiettivi strategici per il piano generale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 e sono portati nel deliberato. Siccome sono solo 5, vorrei leggerli perché anche a beneficio di chi ci ascolta da casa. Il punto 1, una maggiore attenzione alla formazione dei dipendenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza anche attraverso un innalzamento del livello qualitativo. Punto 2, l'adozione di tutte le misure utili all'automazione e alla tempestività delle informazioni in merito agli obblighi di trasparenza, importantissimo perché questo scaricherebbe gli uffici da una serie di incombenze e renderebbe tutto ancora più trasparente, perché se noi ogni volta che abbiamo un atto lo mettiamo sul sito, non c'è bisogno che il cittadino faccia l'accesso agli atti, come già avevamo fatto nel corso del nostro primo mandato. Il punto 3, l'implementazione di un sistema di monitoraggio integrato tra le misure anticorruzione e il sistema di controllo interno ed in particolare con il piano delle performance. Il piano delle performance è un piano che viene approvato ogni anno dalla Giunta, il sistema di controllo interno è un sistema che la macchina ha per verificare come vanno le cose all'interno dell'amministrazione in termini di personale e di procedure svolte. Vorremmo integrare queste due cose con le misure anticorruzione per avere un quadro generale delle attività in corso. Il punto 4, il miglioramento dell'attività della valutazione di rischio attraverso il passaggio da un criterio valutativo quantitativo ad uno qualitativo. Perché questo? Perché è sempre complesso capire quali sono le attività della pubblica amministrazione che sono soggette a un possibile tentativo di corruzione o a una mancanza di trasparenza e qual è il rischio collegato. Ecco, l'idea è di passare da un criterio quantitativo, cioè che è espresso con un numero, a un criterio qualitativo, in maniera da migliorare la valutazione del rischio. Quinto e ultimo punto, aumento di presidi per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse. È chiaro che in un'amministrazione qualsiasi, ancor di più in una città come la nostra, è possibile che ci siano dei conflitti di interesse, è necessario individuare delle modalità per prevenirli e possibilmente per rimuoverli. La delibera poi, diciamo, dà mandato alla Giunta a approvare il piano triennale della prevenzione e della corruzione e della trasparenza 2021-2023 e prende atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria sul patrimonio dell'ente, essendo essa una delibera che non ha costi e quindi, diciamo, non è, diciamo, collegata a un impegno di spesa di nessuna natura. È molto semplice l'atto, però ci tenevo che venisse letto nella sua interezza.
Allora, grazie Sindaco, non lo so se ci sono interventi anche in questo caso, se no andiamo direttamente al voto, ripeto a tutti appunto che è un atto dovuto e quindi direi che possiamo andare a votare. Prego, dottor Lavorato.
Pascucci.
Favorevole.
Accardo, assente. Badini.
Favorevole.
Belardinelli, assente. Bellomo.
Favorevole.
Costantini, assente. De Angelis, assente. Di Maggio.
Favorevole.
Falconi, assente. Ferretti.
Favorevole.
Frappa.
Favorevole.
Galli. Gnazzi.
Favorevole.
Lucchetti.
Favorevole.
Magnani. Assente. Mancini. Maracci. Assente. Mundula. Assente. Nucci.
Favorevole.
Orsomando. Assente. Piergentili. Assente. Porro.
Favorevole.
Ramazzotti, assente. Travaglia.
Favorevole.
Zamboni.
Favorevole.
Consiglieri, con 13 voti favorevoli e un astenuto, la delibera è stata accolta. Passiamo a quell'altro punto, che la variazione d'urgenza, chiedo scusa, sì, è questa, sì, variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario, ratifica della deliberazione di giunta comunale 146 adottata in data 17/12/2020 ai sensi dell'articolo 175 del comma 4 del decreto legislativo 267 del 2000. Relaziona il sindaco, prego sindaco.
Grazie presidente, al solito è aperto il microfono, si sente? Ok, perfetto, grazie. Grazie presidente, al solito trattasi di una variazione di giunta che viene ratificata dal Consiglio Comunale, in particolare si fa riferimento alla delibera 146 di giunta comunale che è stata adottata il giorno 17 del mese di dicembre. Trattasi di una variazione di 326.118 euro, ok? Che in particolare, se si vanno a vedere le schede di variazione, si tratta della regolarizzazione del trasferimento del Ministero già incassato relativo al riparto del fondo stanziato dal decreto legislativo 34202, credo, non lo so, forse 2020, così 2020, per il ristoro ai comuni delle minori entrate, per le esenzioni IMU e per il settore turistico e per l'esonero al pagamento TOSAP saldo. Cioè che cosa significa? Noi andiamo a usare delle risorse che lo Stato ci ha dato per mitigare una serie di effetti come la TOSAP, la tassa di soggiorno, una serie di effetti che il Covid ha avuto all'interno delle finanze del comune. Contemporaneamente ci sono uno spostamento di 9.569 euro legati ai compensi del lavoro straordinario e l'indennità dell'ordine pubblico, sempre legati ai fondi di emergenza Covid per la polizia locale, quindi parliamo sempre della stessa natura, stesso problema. C'è poi uno stanziamento di 271.000 euro che è il contributo che è stato dato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la solidarietà alimentare e legata al Covid, che sono le risorse con le quali abbiamo fatto i buoni spesa, quelle di cui abbiamo parlato in tante occasioni. Ricordo che per i buoni spesa c'è stato dato un fondo equivalente a quello dato in primavera, sempre dal governo, che abbiamo usato per il bando, e in aggiunta a questo ci sono state date delle altre risorse, che sono quelle che abbiamo deliberato prima dalla Regione Lazio, che momentaneamente non abbiamo toccato e non avevamo neanche iscritto al bilancio. Credo che, ora non mi viene a mente la somma delle cifre che ho detto, ma credo che le variazioni che io abbia elencato fanno la somma esattamente di 326.000 euro, quindi si tratta soltanto di queste tre variazioni. Perché l'abbiamo dovuta fare d'urgenza? Beh, forse le prime due ne avevano un'esigenza parziale, ma comunque c'era, ma la terza era indispensabile. Se noi non avessimo fatto questa variazione non avremmo potuto distribuire i buoni spesa, e poiché era un'indicazione che lo Stato aveva dato ai comuni di distribuire i buoni nel più breve tempo possibile ed era nostro intendimento darli prima che arrivassero le festività natalizie, abbiamo proceduto con questa variazione d'urgenza. Ringrazio peraltro i revisori dei conti che in quelle ore hanno dato una grande disponibilità a esprimere i pareri nei tempi necessari affinché non perdessimo neanche un minuto e potessimo essere il più veloci possibile.
Allora, grazie sindaco. Prima di aprire il dibattito volevo comunicare che anche l'assessore Ridolfi è presente. Io naturalmente mi ha scritto nella chat, ma io già l'avevo messo presente perché lo vedevo. Non so se ci sono interventi su quest'altra ratifica di bilancio, altrimenti io lo porto direttamente a votazione. Prego, dottor Lavorato, votazione, sempre con un appello nominale. Grazie.
Pascucci.
Favorevole, favorevole, favorevole.
Accardo, assente. Badini.
Favorevole.
Belardinelli, assente. Bellomo,
favorevole.
Costantini, assente. De Angelis, assente. Di Maggio,
favorevole.
Falconi, assente. Ferretti,
favorevole.
Trappa,
favorevole.
Galli, Gnazzi,
favorevole.
Lucchetti,
favorevole.
Magnani, Assente. Mancini? Maracci? Assente. Mundula? Assente. Nucci?
Favorevole.
Orsomando? Assente. Piergentili? Assente. Porro?
Favorevole.
Ramazzotti? Assente. Travaglia?
Favorevole.
Zamboni?
Favorevole.
Allora, consiglieri, con 13 voti favorevoli, un contrario, la proposta è stata approvata. Passiamo a quell'altro punto, l'ultimo punto dell'ordine del giorno, che è quello integrato, che è il numero 8, che è la revoca della delibera del Consiglio Comunale numero 36 di Consiglio Comunale del 5/8/2015. Soppressione della commissione locale per il paesaggio. Relaziona il sindaco, prego sindaco.
Questa è una delibera molto semplice, credo che richieda pochi secondi la sua esplicazione. Ringrazio peraltro il consigliere Matteo Luchetti che in qualità di presidente della commissione urbanistica ha seguito leader in commissione. E noi avevamo un organismo dentro al nostro comune, noto come Commissione Locale per il Paesaggio, previsto dall'articolo 148 del decreto legislativo del 22 gennaio del 2004, che svolgeva dei compiti che sono, che è possibile dare a organismi più leggeri. E l'architetto Marco Di Stefano, in qualità di dirigente dell'area tecnica, ha fatto notare a questa amministrazione che avevamo la possibilità di revocare quell'organismo e di creare una struttura più agile che abbattesse i costi per ottenere lo stesso risultato. Abbiamo dato un consenso a questa sua intenzione, che mi sembrava in linea con le spese, con la logica di contenimento della spesa che abbiamo sempre adottato in questi anni, e la delibera di oggi serve perché per revocare quella commissione, per renderla non funzionale, è necessario revocare la delibera di Consiglio Comunale che l'aveva istituita, e poiché l'unico organismo che può revocare una delibera del Consiglio Comunale è il Consiglio Comunale stesso, l'abbiamo portata oggi in aula. Faccio presente che, come chiaramente stabilito dal terzo punto del deliberato, ai sensi dell'articolo 96 del testo unico degli enti locali, gli organismi che vengono identificati come non indispensabili vengono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Quindi l'idea di approvarla oggi fa sì che noi possiamo sopprimere questa commissione già a partire dal mese di gennaio. Ecco, questo era per iniziare l'anno con questo risparmio. Tutto qua, molto semplice, un atto quasi tecnico, però che ha una ripercussione economica e non pratica, perché togliere questo organismo non toglie niente alla funzionalità e al servizio che i cittadini richiedono, ma toglie invece dei costi. Viene anche stabilita la cifra di 260 euro, se non ricordo male, aspettate che verifico, le spese per l'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, dei pareri ambientali e degli accertamenti di compatibilità paesaggistica per la subdelega, quindi viene anche stabilita questa cifra, che era però frutto dei passaggi precedenti.
Allora, grazie sindaco, non lo so se ci sono interventi anche in questo, in questo punto, un punto abbastanza condivisibile da questo punto di vista, dal mio punto di vista. Se non ci sono interventi possiamo andare direttamente al voto. Prego.
Pascucci?
Favorevole.
Accardo? Assente. Badini?
Favorevole.
Belardinelli? Assente. Bellomo?
Favorevole.
Costantini? Assente. De Angelis? Assente. Di Maggio?
Favorevole.
Falconi? Assente. Ferretti?
Favorevole.
Frappa?
Favorevole.
Galli? Gnazzi?
Favorevole.
Luchetti?
Favorevole.
Magnani? Assente. Mancini? Maracci? Assente. Mundula. Assente. Nucci.
Favorevole.
Orsomando. Assente. Piergentili. Assente. Porro.
Favorevole.
Ramazzotti. Assente. Travaglia.
Favorevole.
Zamboni.
Favorevole.
Allora, consiglieri, con 14 voti favorevoli, pertanto all'unanimità dei presenti, la delibera è stata accolta. A questo punto credo che abbiamo finito il Consiglio Comunale, non rimane altro che salutare a tutti i presenti, mi dispiace per quelli che hanno deciso di abbandonare l'Aula. Speriamo che il 2021, che ormai è alle porte, ci porti un po' di serenità. Io non posso fare altro che dare un augurio a tutti i consiglieri comunali, sia quelli presenti che quelli che in questo momento sono assenti, a loro e alle loro famiglie, per un migliore 2021, cosa che mi aspetterei potessimo affrontare con un po' più di calma e tranquillità e soprattutto di collaborazione. Arrivederci a tutti, all'anno nuovo.
Buon a tutti.
Anno.
Buon anno.
Auguri a tutti.
Auguri a tutti ancora.
Arrivederci e buon anno.